gele nel deserto, la donna aspetta, il marchio in nessun modo l'accetta. La persecuzione contro lei aumenta, ma Gesù nel deserto l'alimenta. I tanti miracoli
Eccoci qui, fratelli, il Signore vi benedica. Benvenuti a Radio Blast, vi amiamo tanto.
Ciao ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Deborah, come stai?
Bene, benissimo.
Eccoti, sei felice o felicissima?
Felicissima! Gloria a Dio. Amen.
Angie, è in programma che devi dire felicissimo proprio da solo?
No, è in programma, no. È quello che lei decide a dire.
Amen.
Torna glorioso.
Del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Dio vi benedica a tutti, vi abbracciamo con tanto amore e grazie a Gesù per questo giorno e questi momenti che possiamo stare insieme.
Amen.
Fratello Giuseppe, dove andiamo oggi? Come iniziamo?
Allora, io suggerirei di andare da Gesù.
Amen.
E va bene, e con la potenza dello Spirito Santo.
Amen.
E con in una strada che si chiama Via dell'Umiltà. Va bene? È una strada che solamente gli umili vanno. E attenzione che a fianco di una strada che si chiama Via dell'Orgoglio, quello, attenzione, non sembrano simili, ma sono il contrario. Via dell'Orgoglio porta giù. Via dell'Umiltà porta su. Alleluia.
Amen.
Alleluia, grazie Signore. E ci sono delle notizie, cari fratelli, vi vogliamo bene, un abbraccio, Dio vi benedica, Gesù benedici il programma nel nome di Gesù Cristo, Signore.
Amen.
Invochiamo il tuo sangue, Signore, che ci sia una il tuo Spirito Santo sia sopra di noi, Signore, anche su gente buona nulla come me, Signore, che possiamo parlare nello Spirito, amare nello Spirito, essere guidati nello Spirito, dimenticare le cose che il diavolo ha fatto questa settimana contro di noi.
Amen.
Però vogliamo ringraziarti, Gesù, che ci hai aiutato, Signore, ci hai sorretto,
grazie,
ci hai guidati, Signore.
Grazie,
infatti,
Gesù.
Se siamo qui oggi, questa mattina in Sud America, questo pomeriggio in Italia, e non so, i fratelli che sono in Giappone, eccetera, chissà che ore sono. Ci sono 24 ore diverse. Gloria,
sì,
a Dio. Signore, se siamo qui oggi, Signore, vuol dire che il tuo Spirito ci ha aiutato. Se siamo ancora vivi dopo che il diavolo ha cercato per tutti questi giorni di ostacolarci, ucciderci, ammalarci, vuol dire che il tuo Spirito Santo funziona. E allora benedici i fratelli che ci seguono nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Signore, benedico ogni fratello, ogni sorella, specialmente i fratellini e le sorelle che hanno chiesto preghiera, e domani faremo una forte celebrazione di preghiera, di guarigione, di liberazione, di benedizione dall'alto. Fratelli, preparatevi a ringraziare Gesù per la guarigione. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Un abbraccio, un bacio, nel nome di Gesù. Senti, Angela, nel nome di Gesù, andiamo. C'è qualche notizia qui, vero?
Sì, ci sono notizie di cristiani,
sì,
che già stanno vivendo la loro tribolazione. Vedete le foto sulla pagina radio di queste notizie che leggiamo?
Sì, sì, ci sono le foto lì. E che la tribolazione è già cominciata, fratelli. Non hanno fatto il patto dei 7 anni, ma il diavolo si sta preparando, addestrando, mentre molte chiese dormono. Lui sotto, lui ha cominciato già la tribolazione. 7 anni non sono cominciati, il patto non è firmato, anche se credo che non dovrebbe mancare molto, ma prima del patto io credo che verrà il crollo finanziario, quindi chi ha soldi in banca li tolga, chi beve l'acqua che compra al supermercato si svegli e vada in un posto dove c'è l'acqua in abbondanza, possibilmente un posto in campagna dove prima che succeda il caos, che le strade sono intasate, che non puoi uscire dalla città, andare, tagliare la corda, andare in qualche posto dove c'è acqua potabile, dove c'è un tetto che puoi mettere la testa sotto e dove avete preparato del cibo per sopravvivere. Il grande caos durerà circa un mese, che non puoi andare, 3-4 settimane, che non puoi andare sul mercato a comprare niente perché c'è il caos. Quando crollano le finanze, crollerà le finanze mondiali, e la gente che ha 4 soldi andrà sui mercati a comprare 100 bottiglie d'acqua, 100 pacchi di cibo, ma in una mattina, due mattine, un giorno, due, i supermercati saranno svuotati, i benzinai non può andare a fare il pieno. Noi qui infatti abbiamo immagazzinato, abbiamo del carburante per le macchine extra, e abbiamo cibo extra, abbiamo acqua a volontà. Ma mi leggi questo titolo, Nigeria oltre?
Nigeria, oltre 7.000 cristiani uccisi, emergenza senza fine.
Ecco, quindi...
È dal giornale Ersaf.
E le donne cristiane, così dice il giornale?
Per le donne cristiane il calvario è ancora più duro, con rapimenti, matrimoni forzati e violenze sessuali ripetute.
Che rappresentano una vera arma di genocidio culturale. Cioè qui ci sono questi religiosi. Guarda, c'è un articolo del Vaticano. Così dice Vatican News.
Nigeria, almeno 170 morti in un attacco terroristico del Kvara.
Ecco, questo è un articolo nuovo.
Ai ai ai.
Quindi li stanno uccidendo a centinaia, i cristiani, mentre le chiese dormono. Cioè, dobbiamo dire a queste chiese che anche se non vogliono andare in Africa, in Asia, evangelizzare, gli africani stanno venendo in Italia, perché non li evangelizzano in Italia? No, devono stare lì a predicare le loro cretinate religiose. Grazie, Signore. Cos'è, cosa dice il giornale Vatican, News del Vaticano, cosa dice?
Nigeria sotto pressione internazionale. La Nigeria è sotto crescente pressione internazionale per il ripristino della sicurezza, dopo che lo scorso anno il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva accusato il paese di non riuscire a proteggere le comunità cristiane a seguito di numerosi attacchi islamisti e rapimenti di massa. Le autorità nigeriane hanno respinto le accuse di persecuzione sistematica dei cristiani, affermando di collaborare con Washington per migliorare la sicurezza nazionale.
Viene da piangere ascoltare falsi profeti in certe chiese pentecostali. Grazie a Dio per i fratellini pentecostali dolci e sinceri, sto parlando solo dei falsi profeti, che ce ne sono troppi in queste chiese. E questi falsi profeti insegnano che Dio eviterà loro le persecuzioni dell'anticristo tramite il rapimento prima della tribolazione, dicono questi imbroglioni.
Ecco, perché non sono rapiti questi in Nigeria?
Hai capito? E questi massacri cosa sono? Sono l'esempio della tribolazione, cioè sì, come dicevo, pre-tribolazione.
Sì.
E avvertimenti, che Dio avverte. Cioè, quanto peggio di così dovrebbe essere l'inizio delle persecuzioni? Queste persecuzioni contro i cristiani mi ricordano, stavo pregando su questo, e mi ricordano quello che è successo in Germania. Nel 1933 è asceso Hitler al potere. E allora, chi era intelligente a quel tempo, per esempio lo scienziato Einstein, ha preso la nave e ha tagliato la corda. E Einstein nel 1933 se ne va dalla Germania, lui era un tedesco ebreo. E Einstein non aspetta le persecuzioni pesanti che erano nell'aria. Oggi chi capisce le profezie va verso luoghi di rifugio, e che io credo, luoghi di rifugio, io credo, sono fuori dall'Occidente.
Ma tu dici chi capisce le profezie, ma devi essere un Einstein per capire?
No! Assolutamente. Ho detto, chi è intelligente come lui o quasi come lui taglia la corda.
E chi non lo è?
Chi non lo è deve cercarsi un pastore.
Chi di noi è come Einstein?
Un profeta, una guida. D'accordo, però anche più ignorante come me può cercarsi una guida che lo guidi. Mm-hmm. Infatti, cos'è che dice? Dammi una scrittura, Ebrei 13, credo 17, controlla.
Ebrei 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciate questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Ebrei 13, verso 17.
Cioè, uno che non capisce profezia, trovatevi uno che ve le spiega, un pastore, un profeta,
sì.
Un apostolo vero, però non quelli falsi. Ce ne sono in giro meglio di me. E allora, uno che non capisce le profezie, noi abbiamo un corso biblico che le spiega le profezie abbastanza.
Sì.
E lo diamo gratis. Ma tranquillamente dice, ma a me non mi piace fratello Giuseppe, non mi piace la sua faccia che non conosco, eccetera. E, tranquilli, ci sono insegnanti meglio di me per il mondo, dovete solo trovarli. Bene, cercate e troverete. Insomma, trovate qualcuno che vi insegna. Io ho imparato da tutti, da destra e sinistra, insegnanti che bravissimi, insegnanti che bisogna scappare di notte, bisogna distinguere.
Sì.
Allora, Angela, senza pretendere di essere Einstein, nel 2011 io con la mia famiglia e la missione, la nostra piccola missione, ci siamo spostati dall'Europa e adesso siamo qui, 14 anni che siamo qua.
Sì. E certo, quando siamo partiti dall'Europa nessuno si sente come Einstein, ti senti così spaesato, cosa sto facendo, ma è bene quello che faccio, ma ho sentito bene da Gesù. Cioè, c'è sempre quella paura che stai andando nell'incertezza,
certo.
Il Signore ti sostiene, i suoi angeli non permettono che tu cadi,
se tu inciampi. Se c'è che il Signore ti risponde, vuole rispondere, può rispondere e il Signore ti dirà cosa devi fare, non devi aspettare fratello Giuseppe. Però io ho imparato da tanti insegnanti, alcuni buoni, alcuni meno buoni, ho imparato un po' di qui, un po' di là. Dovete farlo anche voi. Se vi sentite che questa è la chiesa del Signore, imparate qua, abbiamo un corso biblico. Se pensate che avete una chiesa migliore, andate. Comunque non potete mangiare in un ristorante e dire, può andare di un altro e dire io faccio parte di questo ristorante, però mangi in un altro. Decidete che, perché non si può servire in due posti diversi. Non si può essere cuore diviso. Cioè di un posto e metti il cuore. Questa è mia moglie, non quella. Questo è mio marito, non quello. Questa è la mia chiesa, non quella. Perché quando te mischi le chiese rimarrai sempre confuso, che troverai sempre le differenze. Va bene? E allora, quando siamo partiti, noi avevamo pochi soldi, molto pochi. Poi il Signore ha provveduto, dopo che siamo arrivati in Sud America, ci ha dato una piccola eredità, non tanto, che ci ha aiutato a spostarci in diverse nazioni, grazie a Dio. Insomma, una piccola stalla di Betlemme il Signore non ce l'ha fatta mai mancare, non la farà mancare nessuno di voi, se guardate alla stella di Gesù. La Bibbia ci dice che così come la Germania e l'Europa furono il centro della persecuzione contro gli ebrei, così la Germania, dicono le profezie, sarà di nuovo il centro contro i cristiani questa volta, in tempi vicini ad arrivare, sarà la Germania con l'aggiunta della Russia Magog, va bene? E i religiosi, sapete quali? Quelli che stanno invadendo l'Europa. Mm-hmm. Anche quelli perseguiteranno i cristiani. Insomma, lo spirito dell'Anticristo ha posizionato queste religioni pagane a decine di milioni in Europa. Qui internet, bisogna parlare internos più che in internet, perché chi vuol capire capisca. Comunque già adesso molti temono di uscire di casa in Europa per questi milioni di extraeuropei. Tutto è pronto in Europa per il grande caos che viene. Lo spirito dell'Anticristo sta spingendo e sta preparando il caos anche attraverso l'immigrazione selvaggia, va bene? E l'Anticristo vuole presentarsi come portatore di pace, portatore dell'ordine, come Napoleone, Hitler, Mussolini, sempre l'ordine portano, sempre, però l'ordine di chi? Di Dio o del diavolo? E allora il dittatore che viene sarà osannato come salvatore politico. Infatti la Bibbia dice verrà predicando la pace. Oggi cos'è che tutti predicano? Prima di fare una guerra cosa predicano?
La pace. Sì.
Perché vanno a fare la guerra di qua e di là? Per la pace, per naturalmente.
È incredibile.
E allora migliaia di cristiani che vengono massacrati in Nigeria, a centinaia anche in questi giorni, sono un esempio della tribolazione che viene. Quello che avviene in Nigeria avverrà in Italia, avverrà in Europa. L'ha detto Gesù, Matteo 24:21, leggete. I problemi della Nigeria vengono. La Nigeria è un posto pieno di problemi. Questi religiosi, che si chiamano religiosi, ma diciamo è una religione fasulla, sono religiosi senza Dio, non hanno il vero Dio. Semplicemente la loro religione è di uccidere i cristiani, questa è la loro religione. Il loro Dio ha bisogno di sangue, il loro Dio deve bere sangue tutti i giorni, se no lui non è contento. E semplicemente stanno andando in giro a uccidere i cristiani, rapiscono migliaia di donne e adolescenti al solo scopo, con lo scopo preciso di violentarle e rimandare poi le sopravvissute, che non è che sopravvivono tutte. Ci sono delle donne che non vogliono essere violentate da... Una donna ha detto, mi hanno violentato 80 uomini in una notte. Pregano il loro Dio, fanno un contratto matrimoniale per un'ora, la loro religione glielo consente. 80 l'hanno violentata in una notte, per la gloria del loro Dio. Preferisco non fare nomi, cognomi, perché comunque avete capito chi sono.
Che orrore.
E allora rimandano le sopravvissute dopo mesi ed anni a casa. Alcune sono incinte. Dicono loro cosa c'è di male, dicono loro la nostra religione ce lo consente. Alleluia, dimmi Angela.
Cosa si dovrebbe fare per fermare queste uccisioni in Nigeria, però biblicamente parlando?
Cioè, i cristiani dovrebbero fare come la prima chiesa, cominciare a operare nelle catacombe. Invece di operare nelle catacombe spirituali, che può essere una casa, può essere un luogo segreto. Invece di operare nelle catacombe, operano nelle catapecchie religiose, chiamate chiese. Lì c'è un che ogni domenica viene col cestino a raccogliere soldi e gli dice tutto bene. Capito? Questi sono i predicatori del diavolo che parlano sempre di soldi, questi qua. Cosa può fare? Guardare la prima chiesa, come ha fatto? Ci saranno i martiri, ma almeno non sono riuniti come gli anatroccoli in un edificio a scaldare panche, che passa uno con una motocicletta, tira dentro una bomba, ne uccide 20-30 e continua a guidare con la sua moto. Altri si fanno saltare perché il loro Dio gli ha detto che se muori durante, uccidendo, mentre uccidi i cristiani infedeli, se tu muori in quel processo lì, 70 vergini tutte illibate, annoiate in cielo, che non vedono l'ora che il loro eroe arriva, capito? E loro ci credono queste cose, ci credono. E qualunque cosa te insegni, se tu hai una possibilità di, attraverso una radio, una televisione, attraverso insegnanti religiosi, di predicare ai broccolini, ai broccoli dei cervelli, delle persone che ti offrono il loro broccolo, e diventi radicale religioso, diventi nazista, diventi fascista, diventi capitalista o comunista, diventi qualunque cosa che il broccolo del cervello viene addestrato. Capito? Questi qui sono stati addestrati che bisogna ammazzare i cristiani, ammazzare gli ebrei, perché lo dice il nostro Dio, il nostro profeta. Chiudiamo, Angela?
Già, sì.
Già mi sono stancato,
sì,
di,
va bene, sì,
parlare di sangue e distruzione. Cosa bisogna fare? Guardate la prima chiesa. Non ascoltate i diavoletti predicatori di oggi che vi dicono costruite edifici cristiani, riempitele di panche, sedetevi, scaldate le panche, questa è la volontà di Dio. No, la prima chiesa era più furba di questi imbroglioni. La prima chiesa viveva come vivo io, in privacy, nelle case, senza rubare i soldi alle pecorelle per costruire gli edifici, che l'edificio diventa una voragine insaziabile che ha sempre bisogno di soldi all'edificio e le tasche degli edificatori. Le prime chiese si radunavano nelle case, Atti 7:48 dice che Dio non vive, Dio non c'è, Dio non abita, Dio non dimora in edifici morti fatti da mani di uomini. Atti 7:48, ma i falsi profeti questo non ve lo diranno. Guardate la prima chiesa, questo che tu vuoi sapere, Angela, guardate la prima chiesa, come facevano? Ovunque si radunavano, Matteo 18:20, dove due o tre sono radunati, dice Gesù, io
sono in mezzo a loro.
Oh!
Sì.
E gli imbroglioni oggi, con le tasche piene di soldi, va bene dire no, bisogna venire in edifici. Perché amano gli edifici? Perché sono ossessionati dagli edifici. Perché è lì che è così che si raccolgono i soldi. Mica li raccogli per le strade a evangelizzare i perduti. Mica raccogli i soldi e andare da gente che non crede. Ehi, senti, dammi la decima, dammi i soldi che poi io ti predico. E poi dice, ma vai, cretino, vai via. Pistola, bugiardo, imbroglione. Va bene? E questa gente, io non credo neanche che questi predicatori entreranno nel regno di Dio. Ma Giuseppe, credono! Ma Gesù ha detto, Matteo 7:21-23, che invece non entreranno nel regno dei cieli. I predicatori a caccia di soldi di oggi non ci entrano in cielo, lo credo. Gesù ha detto, non vi conosco neanche, imbroglioni! Questi sono i predicatori a caccia, i cacciatori di soldi di oggi. Mi fermo qui, Angela?
Sì.
Però grazie a Dio per le pecorelle, che queste religioni false hanno gli edifici pieni di pecorelle. Pregare per loro. Senti, c'è un articolo di un psichiatra che si chiama Crepet.
Sì.
Un famoso psichiatra, filosofo, psichiatra italiano, ho notato spesso dice un sacco di cose buone. Non è un missionario, non predica cristianesimo, è peccato. Però è una persona molto intelligente. Va bene, cos'è che dice sul fatto quotidiano? Andiamo lì.
Dice: divieto social per i minori. Lo psichiatra Crepet dice: le persone intelligenti si sanno autolimitare, ma non ce ne sono più.
Capito? Sto dicendo da quando il mondo è andato al telefonino, ai media, alle tecnologie, non sono più intelligenti, sta dicendo.
Incredibile. Poi dice: non ce ne siamo accorti, ma il nostro sistema educativo è morto da almeno 30 anni. Lo dice sulla foto che vedete sulla pagina radio.
Il nostro sistema educativo è morto da
Aiaia.
almeno 30 anni. Se lo dice Fratello Giuseppe, io un pazzo.
Sì.
Questo qui, Crepette, è uno molto intelligente, molto intelligente. Una volta ho sentito un piccolo video, ma molto tempo fa, e lui stava litigando con una famosa persona che ha cambiato sesso, no? E Crepette gli dice, ma secondo te perché tu adesso ti ritieni una persona diversa, di sesso diverso? Dice, io sì. E Crepette gli dice, perché? Perché così io mi percepisco, gli ha detto questa, virgolette, donna. Mi percepisco così. E dice, va bene, ti percepisci e che altro? Dice, beh, questa è la mia esperienza, che adesso sono diventata un'altra. E lui l'ha interrotto e fa, alta, alta, alta. Frena, tira il freno a mano. Dice, ti percepisci tu. E questa è la tua esperienza, ma non è la mia. Tu ti senti così? Contenta tu, contenti tutti, ma non puoi pretendere che diventa la mia esperienza. E io l'ho ammirato molto quando lui ha detto questo, ma tanto di cappello. Uno che va controcorrente, infatti alla televisione mi pare che lo invitano molto poco, perché non ha le idee mainstream, non ha le idee, certe idee che circolano oggi di fossa settica. Capito? Oggi. Ieri circolava l'idea del nazismo, del fascismo, del capitalismo, poi il comunismo, adesso c'è il bruxellismo, l'americanismo,
Ma
quello
infatti i psichiatri
che.
sono quelli che dicono sempre devi fare come ti senti, quindi uno che dice al contrario, come questo Crepete, è raro.
Ma questa è una persona intelligente, va bene? Ma lui lo può dire, io no, perché io sono niente, io non
Eh
posso
sì.
dirlo, io non ho partiti politici che mi sostengono. E neanche io sostengo loro, Dio mi liberi. Lui lo può dire, io no,
Ma
io non
tu hai la
posso dirlo.
Bibbia? Puoi dirlo anche tu perché è scritto nella Bibbia.
Nella Bibbia, sì.
Amen.
Gloria, guarda, andiamo dalle tre sorelle. Qui ci sono tre sorelle in India che voglio parlare di quello. E c'è dei giornali, anche TGCom 24, Agi, Il Tempo.
E ti
Questi
spezza
sono
il cuore
giornali che
questo?
ripetono la stessa storia. E questa foto l'hai messo?
Sì.
È un collage che io ho messo insieme. L'ho messo sulla radio.
Sì, c'è sulla radio.
Ecco, andate lì, fratelli, dove c'è, ci sono tutti questi telefonini. C'è la gente in ginocchio che adora il telefonino. Ce n'è uno qui con la catena incatenato al telefono. E poi c'è un altro che è sul piedistallo invece della croce di Dio, di Gesù, ha messo un telefonino. Tutti ad adorare. Cos'è che dicono questi giornali, Angelina? TGCom 24.
India, tre sorelle si lanciano dal nono piano dopo che era stato loro negato l'uso del telefono. Agi, tre sorelline suicide in India. I genitori avevano vietato loro la K-pop e i videogiochi. Tre
Suicide. Virgilio?
sorelle dai 12 ai 16 anni, morte suicide in India, si sono lanciate dal nono piano per una challenge online.
Il tempo.
I genitori gli tolgono il telefonino e tre sorelline si suicidano lanciandosi dal balcone. Che terribile questo. Cioè era un challenge online, i genitori cercano di educarle nel modo giusto. E cosa fai in queste situazioni?
C'era un gioco in linea, online, un gioco,
Sì.
e il genitore gli ha detto no, niente.
I once saw a quote that said, "You wonder why they're called cell phones."
Ho visto da una volta una citazione che diceva: ti chiedi perché sono chiamate
Like a prison
cellula?
cell, cell
Ah,
phone. In italiano
come cellula.
cellulare.
Yeah, but in English cell means a prison cell.
Cell
Sì, anche
in
in italiano.
italiano, cell in inglese significa cellula come una prigione.
So it says, you wonder why it's called cell phone. Your phone is your cell. You can't leave.
Tuo telefono è la tua cellula.
Il diavolo li ha messi in prigione e non se ne sono neanche accorti. Anzi, amano la loro prigione, come il drogato che ama la sua prigione di droga. Guarda, io dico questo. Quando gli idoli tecnologici diventano, come virgolette, dei, e sono più importanti della vita stessa?
Ma come fa un genitore a crescere i figli per evitare il suicidio? Deve assecondare tutti i loro capricci? Cosa fai?
Ma è troppo tardi cominciare a insegnare loro, a disciplinarli, quando già sono scivolati in certe cose del mondo. Ma dobbiamo cominciare a più presto, già da 1 o 2 anni. Questo è il segreto. Non possiamo gettare salvagente dalla Bibbia dopo che il mondo ha insegnato loro a disprezzare la Bibbia. Non si può aspettare fino a dopo che uno diventa assuefatto alla droga o una qualsiasi droga come il telefonino per evangelizzarlo. Poi è spesso troppo tardi per aiutarli perché rifiuterà la mano del Signore. Quindi attenti che a noi che non siamo genitori infedeli. Neanche andare a scaldare una panca di qualche chiesa mezza morta, addormentata, tradizionale è sufficiente. Bisogna insegnare i bambini a parlare con il Signore direttamente, loro stessi, non solo tramite una religione, ma avere una relazione vera, personale, intima con Lui, ad ascoltare la sua voce, capirla, farsi guidare da essa, insegnare questo ai bambini. Cose che io insegno, io sto insegnando queste cose, ma io le sto ancora imparando io stesso, capito? Cioè, nonostante, questa è la direzione giusta, prestare attenzione nel nome di Gesù Cristo.
Sì, quindi insegnare i figli da piccoli ad avere i valori giusti, non essere schiavi di una cosa come il telefono o altro. Ma questi genitori che sono arrivati a questo problema, tre sorelle da 12 a 16 anni, si sono suicise. Un genitore adesso si sente in colpa. Perché non ho dato quel telefono? Era meglio darlo. Adesso le tre sono morte. Cioè si sente
cosa
in colpa.
Ripeti? Perché glielo ho dato? Era meglio non darlo.
No, un genitore adesso si sente in colpa perché non ha dato il telefono ai videogiochi. Per evitare il suicidio era meglio darlo.
Ah, così.
Cioè un genitore deve adesso fare i capricci dei figli, altrimenti i figli si suicidano. Uno si sente il colpa se questo succede.
È il ricatto supremo.
Sì.
Sì. O mi dai quello che voglio o mi butto dal balcone. Cioè, guarda, Dio gliel'ha permesso, Dio non l'ha fermati.
Tu come genitore
volete suicidarvi? Il Signore glielo permette.
Ma il genitore si sente in colpa?
Sì.
E preferirebbe aver dato il telefono.
Ma la verità, qual è la verità? La verità è che non avrebbero mai dovuto darglielo.
Ah, dall'inizio? Dall'inizio. Quando erano piccole? Sì.
Capito? E allora vi sono dei falsi predicatori che non credono più nei 10 comandamenti, ma che vanno invece insegnati come parte del Vangelo non appena i bambini cominciano a capire, compresi i 10 comandamenti dove dice onorare il padre e la madre. Uh-huh. Se non li onori non stai onorando Dio. E qui questa è una cosa che in certe chiese baldracche dicono che i 10 comandamenti non sono più validi adesso. No, sono validi, però adesso abbiamo qualcosa di superiore, abbiamo la super grazia. Lascia perdere i 10 comandamenti, dicono questi falsi predicatori, così li vedo io. Ma cosa ha detto Gesù dei 10 comandamenti? Cosa ha detto Gesù? Andiamo da Gesù. Prendere nota, Matteo 5, 17 e 19. Andiamo, Angela.
Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti.
O i 10 comandamenti.
Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento.
I 10 comandamenti sono adempiti? Cioè adesso non devi più pagare per i tuoi peccati, cosa che non potevi mai fare, perché Gesù li ha pagati. Adesso non devi più farti circoncidere, perché Gesù è stato circonciso al tuo posto. Va bene, adesso non devi più fare questo. Ma i 10 comandamenti mica sono finiti, mica sono stati adempiti. Dice, ama il Signore Dio tuo. Gesù ha adempito questo, sì, per lui. Ma non è che lui può amare al nostro posto.
No.
Onora padre e la madre, ma Dio, adesso Gesù ha onorato i nostri genitori. Adesso noi possiamo disonorarli.
No.
Avanti.
No. 18. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto.
Iota, una virgola.
Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli.
Se ci entrano.
Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Matteo 5, versi 17 a 19.
Attenzione, attenzione, falsi profeti, così insegnate nella vostra chiesa. Perché sarete, se nel cielo ci entrerete, io credo che molti di voi entreranno sulla nuova terra. Qui Gesù non è entrato nei dettagli, ma Apocalisse 21 e 22 lo mostra. Quelli che Gesù dice, andatevene via, non vi conosco, quelli andranno, secondo me, andranno nella nuova terra. Dove Apocalisse 22, 15 dice che è un posto di capre criminali e non troverete molti picnic della torre di guardia. Apocalisse 22, 15 dice un posto di idolatri, adulteri e bugiardi, la nuova terra. Ci sarà anche la gente non così cattiva, ma c'è di tutto. Allora Gesù ha insegnato che Gesù ha insegnato i 10 comandamenti. Per quale scopo? Ha insegnato i 10 comandamenti per lo scopo di poter entrare nella vita, ha detto Gesù. Vuoi entrare nella vita? E l'uomo dice sì. Allora devi mantenere i comandamenti. Dove lo dice, ma Angelina? Matteo 19, andiamo lì.
Sì.
16 a 19.
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse, «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Verso 17, «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese. E Gesù rispose,
«Questi!
Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». Matteo 19, versi da 16 a 19.
Questi sono i comandamenti, 10 ma anche di più di 10. Bisogna insegnare ai bambini fino da piccoli, cerchiamo di non fallire i nostri figli. Insegnare che disonorare e non onorare Dio e i genitori è una pratica satanica che porta alla perdizione. Lo devo ripetere? Disonorare figli, ascoltatemi, padri dovete amare i figli e non abortirli, padri e madri. I figli devono onorare i genitori perché non li hanno abortiti e gettati nell'immondizia, un feto. Se non onoriamo i genitori, non stiamo onorando Dio. Insegniamo ai figli che Gesù stesso, e qui andiamo a Luca capitolo 2, Gesù stesso stava sottomesso in obbedienza a Maria, Giuseppe, suoi genitori, Giuseppe putativo, e anche quando Gesù a volte non era d'accordo con loro. Non è che Gesù era sempre d'accordo con i genitori terreni. Giuseppe putativo e Maria Vergine, vera madre.
Al contrario, sicuramente i genitori hanno fatto qualche sbaglio, come tutti i genitori, e Gesù era perfetto, non ha mai sbagliato.
Altro che.
Sicuramente.
Altro che, io stavo insegnando ai miei figli le stesse cose che io ho dovuto imparare da piccolo. E che se devo onorare i genitori, vanno onorati. Se non onoriamo i genitori, proprio in questi giorni, giusto Angela, stiamo parlando qui in comunità di questo.
Sì.
Andiamo da Luca 2, 48-51.
Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. E sua madre gli disse, figlio, perché ci hai fatto così?
Vedi, qui stanno, c'è un disaccordo tra Gesù e i genitori.
Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena. Ed egli disse loro, perché mi cercavate?
Capito? Gesù dice, alt.
Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio?
Hai capito?
Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso.
E stava loro?
Sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.
Maria, molto spirituale Maria, dice, caspita, qui... Qui, caro mio, è profonda la storia qua.
Luca 2, da 48 a 51.
Va bene, quindi c'erano disaccordi anche nella famiglia di Gesù, o poi anche con i suoi fratelli, peggio che peggio, come andare di notte Giovanni 7, verso 5, dice: i suoi fratelli non credevano in lui. Lasciate perdere la barzelletta della nonna che Gesù non aveva fratelli. È certo che li aveva, no? Allora, guarda, darsi da fare ogni giorno per insegnare ai più piccoli la Bibbia illustrata. Noi della nostra missione, come già abbiamo annunciato, è grazie ai fratelli che fanno parte, sono parte integrante della nostra opera, che ci aiutano. Paghiamo noi, a spese nostre, la Bibbia illustrata ai membri della nostra missione che non potessero permettersi di pagarla. La ordiniamo noi, vi arriva direttamente a casa, voi dovete solo dire grazie a Gesù e riceverla. E il vostro incarico da parte del Signore sarà allora di insegnare ai vostri bambini giorno per giorno la Bibbia. Nel loro caso la Bibbia illustrata. Angela, ti ho dato qualche scrittura su questo?
Sì. Deuteronomio 6, versi da 5 a 7.
Cosa dice?
Tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Deuteronomio 6, versi 5 a 7. E versetto 25. Questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore nostro Dio, come Egli ci ha ordinato. Deuteronomio 6, 25. Esodo 23, verso 25. Servite il Signore, il vostro Dio, ed Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Io allontanerò la malattia di mezzo a te. Esodo 23, verso 25.
Gloria a Dio. Allora diamoci da fare, fratellini, fratelli genitori. La Bibbia illustrata è uno dei migliori investimenti nelle vite dei nostri figli. Porterà frutti eterni. Che i bambini non possono leggere la Bibbia normale. Ma leggetegliela voi, fategli vedere l'illustrazione. Guarda, questo è Gesù. Guarda, vedi, qui è morto in croce. Perché? Per pagare i nostri peccati. Siamo cattivi. Mamma e papà sono cattivi, ma anche tu. E Gesù ci perdona, spiegateglielo, ma quando hanno due anni e mezzo, tre anni, non aspettate che c'è la droga in tasca a 15 anni. Cerchiamo di non essere stolti come io sono stato a volte. Alleluia. Allora scriveteci se non potete comprarla, la Bibbia, e paga Gesù.
Amen.
Gloria al Signore. Amen. Angela, a te.
Infatti la Bibbia illustrata che i tuoi figli leggevano qui da piccoli, la leggevo anche io, è così ispirante.
La leggevo anch'io perché mi piaceva,
perché
era condensato, c'era tutta la storia di Ruth condensata.
E poi
di
le
Ezra,
immagini, è bello.
Condensata, la storia di Daniele condensata, la leggevo sempre.
Anche io, sì.
Io, mica la leggevamo ai figli solamente per loro, anche per noi, Jasmine lì che sorride. Ti ricordi, Jasmine?
You remember the picture Bibles?
Yeah, I remember. Especially a couple of them. I really liked them. Because they're very well made.
Un paio di queste Bibbie illustrate che hanno diverse, dice, mi piacciono tanto perché sono ben fatte.
Even when I was growing older, I would go back and look at them.
E anche dopo che sono cresciuta, andavo e le rileggevo.
Io bambolino non gliene davo a Jasmine. E dice, ma posso vedere le bambole? Ho detto, guarda, qui c'è la Bibbia, guarda, qui c'è la tua bambola, la Bibbia illustrata. La prima bambola gliel'ho data a lei per dimostrare che non sono troppo rigido, quando avevo 15 anni.
Were you 15 when he gave you the first dolly?
I think that was the second one. The first one I was like, I don't know, 11, 12.
Alla prima
la
11.
La seconda hai dato a 15 anni, la prima a 12 anni.
Ho aspettato che non voleva che questa bambola diventasse un meticcio, un idolo. E infatti lei, gloria a Dio, si è innamorata della Bibbia.
Well, I hope so.
Spero di sì, dice.
E vedi? Vedi che bel sorriso dal cuore. Questo grazie, non grazie alla bambola, ma grazie a Gesù e alla Bibbia. Insomma, noi genitori dobbiamo imparare ad essere onesti e dire la verità a tutti, anche se a volte può essere amara, specialmente con i nostri figli. Ma è un amaro che porta al dolce di Dio, alla sua salvezza. Un amaro che ci salva dalla morte. Angelina, Giovanni 3,
sì.
Versi 19 a 21.
Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Giovanni 3, versi 19 a 21.
Va bene, allora, a volte la verità è amara. Il Calvario è amaro o dolce, Angela?
È super amaro.
Quando frustavano Gesù era dolce o amaro?
Era terribile.
Alleluia. E Maria, come si sentiva la mamma lì che piangeva ai piedi della croce, quella benedetta donna?
Si sentiva da morire al posto di Gesù. Infatti sicuramente.
I fratelli cattolici in certe loro chiese sanno Maria con un sacco di coltelli, pugnali conficcata nel cuore.
Ai, ai, ai.
E, gloria a Dio. Lei è stata una delle donne che ha sofferto più di tutte, perché lei sapeva qual era Dio. Mm-hmm. Insomma, non aspettiamo fino a quando il diavolo ha finito di ingannare i nostri figli o che i nostri figli si lanciano e si buttano giù da una finestra al nono piano, perché arrivate all'adolescenza dice basta, adesso ti tolgo l'idolo. Gli ha dato il ciucciotto fino all'adolescenza, poi dice adesso il ciucciotto me lo prendo. E loro si ribellano, si uccidono, si suicidano. Vogliamo svegliarci quando ci hanno 2 anni, per cortesia? Insegniamo loro di Gesù e la sua verità. Al più presto, domani potrebbe essere troppo tardi. Proverbi, Angelina, 22, Deuteronomio 6, Proverbi 22, 6.
Insegna al fanciullo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Proverbi 22, verso 6.
Va bene? Insegna al fanciullo, non dice dopo che c'ha 4, 5, 6 anni, dice al più presto. Deuteronomio 6, versetti 6 e 7.
Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Deuteronomio 6, versi 6 e 7.
Alleluia.
Amen.
Dice, inculcare i figli, ma i figli preferiscono di no? Mio figlio c'ha 2-3 anni e preferisce il ciucciotto. Inculcalo! E mio figlio c'ha 4 anni, vuol vedere, vorrebbe il mio telefonino, non glielo do. Inculca la parola. Non devi inculcare il male al figlio, non devi inculcare il telefonino, non devi inculcare il mondo. Entra da solo. Ci pensa il diavolo, lui è incaricato di questo. Noi dobbiamo inculcare la verità, l'amore, il rispetto uno verso Dio e subito verso i genitori, subito dopo. Chi non ama il prossimo non ama Dio, chi non onora i genitori non onora Dio. Insegnare questo, insegnare la verità del paradiso e dell'inferno quando sono giovani.
Amen. Quindi per tornare alla notizia che è terribile, lo sbaglio dei genitori che hanno perso le 3 figlie, che si sono buttate dal nono piano, lo sbaglio non è stato che, avrei dovuto dare i videogiochi il telefono. No, lo sbaglio è stato che da piccole non le hanno insegnato i veri valori di non amare le cose sbagliate e insegnarle di Gesù. Che poi non so se i genitori sono cristiani, non lo so. Ma è quello lo sbaglio
vero. Sì, quindi la lezione non è, dategli il telefono, il contrario.
Sì.
Certo, se tu gli dai una droga, che sia anche il telefono, e tutto ad un tratto, patapum, glielo toglie, e non funziona così. Mm-hmm. Non funziona. Anche i dottori, a quelli quando gli tolgono la droga, i drogati, gli danno una mezza droga che si chiama il metadone, prende il posto della droga, e vanno avanti anni col metadone.
Vero, sì.
Ma abbiamo evangelizzato gente che si drogava che immediatamente liberati, perché avevano dato tutto il cuore, altri no, pregato, salvati sì, però liberati dopo tanto tempo, non erano a cuore pieno, va bene?
Amen.
Allora, abbiamo letto Deuteronomio 6, no? 6 a 7?
Sì.
Perfetto, ce n'è ancora una, Angelina, vuoi andare a Giacomo 5, ti prego?
Sì.
19 al 20, Fratelli miei,
se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Giacomo 5, versi 19 e 20.
Quel bambino di 2 anni, 3 anni, 4 anni, che è così carino, anche quando fa le cose, le bischerate, anche quando fa le cose sbagliate, quel bambino lì sarà l'adolescente drogato di droga, di telefonino, di musica da discoteca e di cose cattive quando avrà 11, 12, 13, 15 anni. Quel bambino lì vi darà l'inferno quando è adolescente, se non l'addestrate nelle vie del Signore. Quel bambino tanto carino anche quando fa le cose cattive, sei carino, sì, fa le cose orribili, ma è carino. Subito, di corsa, appena potete. Quando cominciare? Al più presto, appena puoi. Un anno e mezzo, 2 anni, insegnargli di Gesù. Una Bibbia illustrata è meravigliosa, gli dici, vedi questo qua, questo è Gesù. E cosa sta facendo? Sta guarendo una persona. Vedi, qui c'è uno zoppo che cammina, un cieco che vede. Vedi, dalla croce lui sta perdonando. Quelli che lo inchiodano, lui sta perdonando. Vedi, questo è Gesù. Gesù che è Dio che si è fatto carne, è diventato uomo. Va bene che è una cosa, una bestemmia per certe false religioni. Perché sono false? Perché Dio non può farsi uomo? Dio non si è fatto uomo. Chi te l'ha detto a te? A tua nonna? Tua nonna ti ha detto questo, che ne sa tua nonna? Perché Dio non può avere il potere di farsi uomo? Perché? Allora, conclusione, ricordiamoci di cominciare presto con i bambini. Sto parlando di quelli che i bambini ce l'hanno ancora piccoli, sacrificatevi, è più importante dei soldi e del lavoro, è meglio abitare in una stalla di Betlemme e mangiare pane vecchio che in una villetta, col cappuccino, la brioche, la Nutella, il dessert, il vinello, e non hai tempo per i figli. Sciagurati noi, avremo tutta l'eternità per pentirci. E allora un punto in tempo ne salva 100. Un punto di Gesù contro 100 punti del diavolo.
Amen.
Iniziamo dopodomani.
No.
Iniziamo quando abbiamo tempo.
No, adesso subito, oggi.
Andiamo a scaldare una panca, che oggi c'è un predicatore che racconta un mucchio di barzellette più di fratello Giuseppe. No.
No.
Precedenza Gesù A e B, i bambini. Non abbiamo niente di più importante che i bambini, anche ancora prima di amare la moglie, il marito. Il bambino viene prima. Dio benedica quelle mogli che si prendono cura dei bambini quando quei disgraziati mariti sono con le prostitute o sono scappati di casa. Dio le benedica. Dio benedica anche gli uomini che fanno la loro parte.
Amen.
Perché ha alzato la mano?
E un messaggio voglio leggerti. È da parte di Anna, che ha scritto adesso.
Fratelli, scrivete per cortesia, che a me non mi piace predicare solo io. Dove siete voi? Avanti, quelli svegli, scrivete.
Anna, ti abbraccio, bello sentirti dopo tanto tempo. Dice Anna, eppure io, cari, ho insegnato ai miei figli e non sono come i tuoi, fratello Giuseppe. Avrò sbagliato? Sicuro, ma erano sempre con la Bibbia, giorno e notte. Vi voglio bene, Anna.
Anna, ti abbraccio, Dio ti benedica. Dio guarirà il tuo cuore spezzato, Dio verserà l'unguento spirituale dello Spirito Santo sulle tue ferite e le sanerà. Guarda Gesù e sii sanata oggi. Gesù ti ama.
Amen.
E stai dicendo un'amara verità, ma guarda, anch'io ho 3 figli nel mondo, 3 qui e 3 nel mondo, che stanno ancora vedendo se il mondo li può fare felici. Io prego per loro, però ognuno farà la sua scelta. Uno sbaglio che ho fatto con i 3 che sono nel mondo è che quando sono diventati maggiorenni gli ho dato i telefonini. E grazie a Dio per 3 bambini qui che vanno avanti per Gesù, accettano la correzione, va bene, e non hanno il telefonino.
No, e non lo chiedono neanche.
Non hanno lo smartphone.
Neanche ti hanno mai chiesto, perché hanno visto cosa è successo con i loro fratelli e non te lo chiedono.
Cioè i telefoni ce li hanno, ma telefono. Sai quei telefonini della nonna, quelli piccolini?
Sì.
Giusto per telefonare.
Quelli senza internet.
Cioè, gli smartphone non li chiamate telefoni, chiamateli droga del diavolo.
Trappole.
Trappole sataniche. Ecco, allora, comunque per rispondere alla tua domanda che dice, eppure io ho insegnato, cos'è che dice, hai insegnato?
Io ho insegnato ai miei due figli, ma non sono come i tuoi. Avrò sbagliato? Sicuro, ma erano sempre con la Bibbia, giorno e notte.
Ma guarda, la mia salvezza è stata che io, diciamo, prima che i bambini nascessero, ero già un missionario, un discepolo, un predicatore cattivo, terribile, buona nulla, però cercavo di fare quello che potevo per Gesù. E quindi è venuto automatico di insegnare ai bambini. Comunque, i fratelli della nostra chiesa, o di altre chiese, meglio della mia, possono tranquillamente fare quello che ho fatto io e farlo meglio, cioè insegnando ai bambini appena crescono, appena, te l'ho detto, un anno, due anni devi cominciare. Ed, capito? Dai, butta il cibo per terra, gli carezzi la mano, ti abbassi, raccogli il cibo, lo metti sul sacco, dice questo no, e gli carezzi la mano. Poi la carezza, man mano avanti, può diventare un pochettino più pesante la carezza, capito? E io avevo un figlio che si arrampicava sempre sulla finestra, eravamo in alto, un edificio, e dice, questo qui, se un attimo di distrazione, questo si butta giù.
Si aveva 3 anni che...
Sì, avevo 3 anni. Cosa fare, cosa non fare, ho pregato. Il Signore mi ha detto, fai finta di buttarlo giù. Allora ho preso, l'ho alzato, l'ho portato alla finestra e ho detto, ti piacerebbe volare fuori dalla finestra? L'ho spinto verso la finestra, fino a che si è messo a piangere. Mm-hmm. Quel bambino non ha più scalato la finestra. Amen. Dice, arriverà un psichiatra e dirà, tu disgraziato, quel bambino puoi sconvolgere l'equilibrio psicologico, psicopatico e psico della nonna.
Sì.
Ma cosa preferisci? Quando c'è la sculacciata si dà. Io, mio figlio, poi chiede a Jasmine, io non uso sculacciate, giusto?
Sculacciate means spanking. He's saying, do I use spankings?
No.
No, io non, ti ho mai sculacciata te?
Did I ever spank you?
Well, I know that lately some people have been getting corrections and they almost wish that they got spanked.
Dice, a volte ricevi delle correzioni e alcuni di noi qui hanno ricevuto delle correzioni e sarebbe stato più facile ricevere una sculacciata. Avrebbero preferito una sculacciata che una correzione,
certo.
Di fare senza film o fare senza dolci o chissà
sì.
Cosa.
John, gli ho tolto tutto, gli ho tolto i film, gli ho tolto i dolci, gli ho tolto tutte le cose che gli piacciono. Magari avessi di mi dare una sculacciata alla fine.
Più facile.
Invece no. Perché oggi è anche illegale sculacciare i bambini, quindi...
He said, when is it over?
E ha chiesto, ma quando finisce questo?
Gli ha detto, quando cambi. Adesso comunque ha riavuto quasi tutto, quasi, indietro.
No, gli hai detto, quando almeno cerchi di cambiare. Che
sì.
Perfetti non saremo mai, non cambieremo in un modo super.
Ma almeno...
Ma almeno cerchi, fai il tuo meglio.
Cioè, fai finta di stare imparando, cioè datti una mossa. Non aspettiamo la perfezione, perché i figli sì. Sono furbi, sai?
Sì, sì.
Caro mio, sono furbi da tre cotte.
Che si comporta bene per un giorno, 3 giorni, tutto bene, un santo, però poi torna indietro alle stesse abitudini. Quindi tu hai detto, devi essere sincero, veramente fare il tuo meglio.
Sì, sì, sì. Quindi così con i bambini, così con i figli. Quindi cerchiamo di essere... Comunque dicevo, anche le famiglie che non sono missionari a tempo pieno, lo siete a tempo parziale. Se fate parte della nostra chiesa sul serio, siete missionari almeno parziali. Se state parlando agli altri di Gesù, siete missionari. Se poi siete in grado di dire a una persona, posso pregare insieme a te che Gesù ti benedice? Sì. E posso pregare, puoi pregare insieme a me per ricevere Gesù? Sì. Preghi per ricevere Gesù e sei un missionario. È facilissimo, è la cosa più facile al mondo. Posso pregare con te che Gesù ti benedice? Sì, per la tua malattia, posso pregare per la tua malattia che Gesù ti guarisce? E tu ti diranno di sì. E poi fa la domanda numero 2. Dice, va bene, vuoi pregare con me 2 parole? Se dice di sì, bene, allora preghiamo due parole insieme, di due parole, cioè corto, non sarà la predica. E allora se dice di sì, dice bene, allora prega insieme a me. Non io prego per te, prega insieme a me. Lui deve pregare, lui, lei, loro. Allora, e poi preghi per i servi di Gesù. Se conoscete tutti la preghiera, no? Va bene, Signore Gesù, ti prego, entra nel mio cuore, dammi la tua vita eterna, perdonami i miei peccati, riempimi col tuo Spirito Santo. Questo è il fulcro della preghiera. D'accordo? E allora sei missionario. Non hai bisogno di avere la testa quadrata come fratello Giuseppe, gridare come lui, che tutti mi corrono dietro, quindi quei bastoni. E allora sei un missionario. Qualunque nostra chiesa può essere, e facilmente lo sarà, missionario meglio di me, che grida di meno, eccetera, eccetera. Bene, cosa stavo dicendo? Lei, la sorella, chiedeva, mia figlia non ce l'ho fatta.
Sì.
E il fatto che, sai, infatti, neanche io ce l'ho fatta con tutte e sei. Tre di loro sono nel mondo.
Ma almeno tu sai che hai fatto la tua parte, che tu gli hai insegnati le vie del Signore da piccoli, come dice la scrittura, da quando erano fanciulli, tu gli hai insegnato la via da seguire. Poi certo che quando crescono fanno le loro scelte. E a volte sono sbagliate, a volte sono giuste, ma tu hai fatto la tua parte, non devi sentirti colpevole che hai fallito.
Sì, sì, io ho fatto tantissimi sbagli, tantissimi sbagli. Certo, però mi sono pentito, ho chiesto al Signore di perdonarmi. Io so che ne dica il diavolo, che io sono perdonato. Quindi fratelli che vedete, questi figli vanno in direzione sbagliata, se voi vi siete pentiti, avete chiesto perdono a Dio, siete puliti, non dovete andare, non dovete avere questo senso di colpa, depressione, no, perché sennò il diavolo invece di una ce n'ha due di vittorie.
Specialmente se voi stessi non eravate convertiti e non sapevate come crescere.
Esatto.
Se vi siete convertiti dopo, non sapevate.
Esatto, io ero responsabile perché io ero già un piccolissimo missionario del Vangelo, lo ero già. Mm-hmm. Dio si aspettava che io gli insegnavo la Bibbia illustrata ai bambini subito.
Sì.
Capito? Pregato su mia moglie, sul bambino, che i bambini che dovevano nascere, sei, uno dopo l'altro. Pregavo su di lei che era incinta, e io, perché io già ero missionario, io già credevo, ma se voi non credevate o non avete avuto questo tipo di addestramento, il Signore comprende, pentitevi e uscite dalla nuvola di condanna che il diavolo vi mette sotto. Oh, guarda, tu non è... Il diavolo ti dice, non hai fatto crescere i figli nella maniera del Signore, peccatore. Il diavolo ti dice questo. E tu rimando al suo inferno, gli dice no. Io mi sono pentito, non sono più colpevole, sono perdonato.
Amen.
D'accordo? Come lontano l'Oriente dal Ponente, così lontano ho allontanato i vostri peccati. Cos'è Salmo 103. Va bene, fratelli?
Amen.
E allora, se gioite, e se ancora non vi siete pentiti, pentitevi oggi, adesso domani facciamo la comunione. E pentitevi e siate liberati adesso, oggi, Amen. Senza aspettare domani. D'accordo?
D'accordo, amen.
Ecco, c'è altro? Risposto alla sua domanda?
Sì, si è risposto.
Nel nome di Gesù Cristo. Grazie per scrivere, nel nome di Gesù. Grazie, grazie, fratelli. Mi rallegrate il cuore quando scrivete, che so che siete vivi. Angelina, io ti do il microfono.
Sì, aspetta che è entrato un altro messaggio, adesso li leggo dai fratelli.
Grazie fratelli, scrivete fratelli, che frate Giuseppe ha bisogno dei vostri incoraggiamenti, anche critiche, accetto anche critiche.
Dice Maria Dora, dice, amati fratelli, mia mamma fin da piccola intorno al camino leggevamo noi tre fratelli un capitolo del Vangelo e anche un salmo, poi pregavamo. Da grande mi sono persa per il mondo, ma il seme della parola insegnato da piccola è rimasto in me. Sono ritornata a Cristo, sono diventata mamma, e da quando vi ho conosciuto ho capito che la verità è nella parola, e tutte le sere io e mio figlio leggiamo il Vangelo e un salmo.
Tutte le sere?
Tutte le sere io e mio figlio leggiamo il Vangelo e un salmo.
Sei una donna benedetta, e con te anche tuo figlio.
Dio vi benedica, Maria.
Brava Maria, ti voglio bene.
Wow. Cioè, sua mamma leggeva un capitolo del Vangelo e un salmo insieme, e lei sta continuando la stessa cosa.
Grazie Gesù.
Bello.
Che bel nome, Maria, come Maria Vergine.
Maria Dora.
Maria Dora.
Sì.
Gloria, gloria. Alleluia. Angela, ti do il microfono.
Sì, vado alla domanda di Lina.
Lina.
Veloce, perché poi abbiamo altre notizie molto importanti per le profezie bibliche. Quindi Lina dice: buonasera miei preziosi in Cristo, fratelli e sorelle.
Ciao Lina.
Il Signore vi benedica grandemente nel nome di Gesù. Amen. Cari miei, oggi la Chiesa è in piena apostasia. Contese religiose inutili. Non fanno altro che litigare per le loro panche morte. Imbarazzante vedere coloro che si dicono giudei e non lo sono, litigare per difendere dottrine false. Vedere tutto questo caos, il mio cuore è piccolino, soffro nel vedere tutto questo. E il caos, oh Signore, aiutaci. Voi per me siete come l'acqua fresca, i vostri insegnamenti, fratello Giuseppe, vi amo tantissimo. Fratello Giuseppe e Deborah, avete dei figli meravigliosi da cui prendere esempio. Il Signore sia con voi sempre nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie.
Alleluia.
Dolce Lina.
Alleluia, guarda, non c'è molto da aggiungere. La tua analisi sulla religione oggi. Dio benedica le pecorelle sedute in queste chiese morte. Dio benedica. Dio benedica le pecore vive. E prego sempre, sai, per queste pecorelle cattoliche, protestanti, eccetera, che sono lì e devono assorbirsi la religione come la droga settimanale. Dio benedica le chiese vive che vanno a cercare le pecorelle, non cercano i soldi, cercano le pecorelle. Dio le benedica. Ce ne sono poche, rare come quelle perle preziose che Gesù parlava in Matteo capitolo 13, perle preziose. La tua, guarda, è una chiarissima analisi, molto scritturale, sono d'accordo con te. Anzi, c'è una scrittura, seconda Tessalonicesi 2, Angeli, andiamo lì.
Sì.
Che secondo Tessalonicesi 2, verso 3.
Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia.
Apostasia vuol dire perdita di fede nei cristiani.
E non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Secondo Tessalonicesi 2, verso 3.
Capito? Cioè era profetizzato che prima che venisse... Prima che viene quel giorno, quale giorno? E leggi il capitolo, il giorno del ritorno di Cristo. Ecco, verrà l'apostasia prima del ritorno di Cristo. Quindi i falsi profeti dicono, sta avvenendo un grande risveglio, ma è ora che ti svegli, datti una mossa. Viene il risveglio, invece la Bibbia dice, viene l'apostasia. Viene il risveglio e poi viene Cristo, stolto. È tutto il contrario delle profezie. Prima viene l'apostasia. Apostasia, poi viene l'anticristo e dopo viene Cristo. Angelina, secondo Timoteo,
sì.
Capitolo 4, verso 3-5, che è un po' la continuazione di questo.
Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina.
Sì, se tu vai in qualunque chiesa a portare le scritture, non ti sopportano, non ti vogliono, non ti ascoltano, ti maledicono. Vai in qualunque chiesa, comincia dalle pentecostali, porta scritture in amore, in umiltà, non ne vogliono ascoltare, vogliono solo il loro Dio sul piedestallo che si chiama predicatore.
Ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Si distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole.
E cioè false dottrine.
Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Secondo Timoteo 4, versi da 3 a 5.
Gloria a Dio. Lina, ti bacio, ti abbraccio.
Aspetta, non ho terminato, non ho finito.
Non ho finito, Lina?
Dice, avrei una domanda sul parlare in lingue. Sento molti parlare in lingue e tutti quelli che ho sentito dicono le stesse parole, ma quando io parlo in lingue dico cose assolutamente diverse da loro. È possibile che il mio parlare in lingue sia una mia illusione? Io parlo per come sento, non so cosa dico. Forse mi sbaglio, non lo so. Il Signore mi ha detto di chiedere a fratello Giuseppe perché dico cose diverse dagli altri. Mi vergogno a parlare in lingua davanti agli altri e quando prego per loro e con loro io non parlo in lingue. Non nelle religioni, anche perché non ne frequento, ma per telefono oppure online. aiutatemi a capire come funziona, perché io sono proprio confusa. Vi ringrazio, saluti dalla Puglia.
Ma spiegate come funzionano le lingue, io non posso. Perché, Angela?
Perché è una cosa che lo Spirito Santo fa, guida in un modo completamente inaspettato.
Guarda, né io né nessuno ti può spiegare come funziona. È una cosa totalmente dello Spirito Santo.
Ecco.
La persona che prega in lingue non lo sa cosa sta dicendo. E questa è appunto la chiave. Perché? Perché così il diavolo non sa cosa stai dicendo, cosa stai pregando. Se tu preghi in italiano, in dialetto, il diavolo viene e dice, ha sbagliato, hai detto una cosa sbagliata, questo non c'entra. Invece tu preghi in lingue e il diavolo lo mandi all'inferno. Il diavolo non capisce niente. Il diavolo non può intrufolarsi e litigare con te nella tua mente. Ecco, questo per dire che le lingue nessuno te le può spiegare. Sono cose che sono da Dio.
Lei dice che quando sente altri parlare in lingue, dicono le stesse parole, cioè hanno lo stesso style.
Stile.
Hanno lo stesso stile, mentre lei è diverso.
E perché fanno i pappagallini, no?
Si copiano uno l'altro?
Tutti cercano
o perché?
Di essere come il pastore.
Ah sì?
Non dovete essere come il pastore, come frate Giuseppe, dovete essere come Gesù, capito? Non dovete essere un San Paolo numero 2, una Santa Caterina numero 3. Dovete imitare, anzi seguire, Gesù Cristo. Ci siamo?
Amen.
Guarda, io fammi dire questo. Guarda, ti ho dato qualche scrittura lì, Angelina.
Sì.
Primo Corinzi 14, 5, 19, ma vai a cercarla.
Okay.
Perché queste chiese usano il parlare in lingue per motivi di narcisismo, dare le mostra che loro sarebbero meglio delle altre chiese, delle altre religioni. In realtà la parola dice, Angela?
Primo Corinzi
14, 5 e 19.
Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. E 19. Ma nella Chiesa preferisco dire 5 parole intelligibili per istruire anche gli altri, che dirne 10.000 in altra lingua. Primo Corinzi 14, versi 5 e 19.
Hai capito? Questa è gente che è in disubbidienza contro i comandamenti di andare a raggiungere le anime perdute, cerca di coprire queste mancanze, come andare a evangelizzare, come pregare in lingue, per darsi le arie che loro sono più spirituali, usate da Dio, ma di solito non lo sono. Come abbiamo visto nella parola, la parola ci dice che non è consentito di parlare in lingue se le lingue non sono seguite da interpretazione, cioè dalla profezia. Altrimenti è solamente banale narcisismo, niente a che vedere con Dio. Ci siamo?
Sì. Infatti stavo pensando alla mia prima esperienza. Sono andata con te in una chiesa pentecostale, eravamo in Europa, e la prima esperienza che ho avuto con gente che parlava in lingue, eravamo fuori, era un incontro della chiesa all'aperto, e tu davi un messaggio e quelli erano abituati che parlavano in lingue. Ad un tratto tutta l'assemblea, tutti in un coro insieme, pregavano in lingue, piangevano. Era un caos, come dice Lina, un caos che io guardavo, ero scioccata. Nella mia vita non ho visto mai una cosa del genere. Ero scioccata.
Sì, sì, ma lo fanno per mettersi in mostra, per farsi vedere. Cioè, Paolo dice in Primo Corinzi 14, 19, preferisco dire 5 parole intellegibili per istruire che dirne 10.000 in altra lingua. Se la gente non ti capisce, sei un pistola. E tu parli bla 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 bla. Ma
sì.
Se la gente non capisce, sei uno stolto.
A parte quello.
Adesso qui nella chiesa pentecostale hanno fatto un idolo delle lingue. L'idolo, come testimone di Geova, che hanno fatto un idolo del torre di guardia, queste cose qui. I pentecostali hanno fatto lo stesso. Le guide, non le pecorelle sedute che tanto loro non capiscono. Le lingue, se non c'è traduzione, ma stai zitto, hai perso un'occasione per stare zitto. Paolo dice, ma dai 5 parole in italiano o in dialetto, ma cosa vuoi blabberare in lingue per farti vedere come sei spirituale? Il dono delle lingue è una lingua straniera per farti capire da qualcuno che non capisce la tua lingua. Non è per andare in chiesa tutto superbo a gridare e sbraitare mezz'ora. Ma i pentecostali queste cose non le capiscono. Non i pentecostali, le pecorelle sedute in panca. I predicatori che queste false dottrine propagano.
Ma leggevo l'altro giorno in Primo Corinzi lo stesso capitolo 14 e completamente contro le scritture lo stile che fanno nella chiesa, che tutti parlano in lingue in caos, perché dice nel verso 27: se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo. Non tutti, caos. Due o tre al massimo a farlo, e l'uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti. E poi dice verso 28 quello che tu hai appena detto: se non vi è chi interpreti, tacciano. Tacciano nell'assemblea. Cioè, non è caos che tutti in coro parliamo in lingue, no. Perché Dio non è un Dio di confusione, dice verso 33. È tutto in Primo Corinzi 14. Ma Dio non è un Dio di confusione, ma di pace.
Chi va a visitare queste chiese pentecostali, Dio le benedica, Gesù li ama, per l'amore di Dio. Sono fuori binario, sì, qui, ma magari tante altre cose le sanno meglio di me. Però quello che sentiamo, chi va a visitare le chiese pentecostali, dice: ma è una maraonda, un caos. Tutti gridano, ma non capisco perché. Infatti Paolo dice: quando entrano queste chiese e vi vedono gridare in lingue, non diranno siete pazzi. Ma esattamente,
sì, queste, è un brutto esempio.
Questi predicatori che guidano le pecorelle a pregare così sono, mi sembra, mezzi pazzi, mi sembra. Dobbiamo adorare il Signore, non gridare, sbraitare, perché piangi?
Ecco, verso 23, non diranno che siete pazzi? Paolo lo dice, Primo Corinzi 14.
23. Gloria a Dio. Aspetta, è arrivata Dora sul piede di guerra. Dimmi, Dora.
No, non di guerra, solamente per dire che tanti anni fa, il mio padre e la sua moglie, la mia madrastra, si dice? My stepmother?
Stepmother. La tua matrigna.
Matrigna. Sono stati invitati, loro sono ortodossi, e specialmente mio padre cercava Dio, e io l'ho evangelizzato tanto, era aperto, ha anche pregato insieme a Angela per ricevere Gesù nel suo cuore, era affamato di Dio. E il mio zio è battista, ma andava in una chiesa pentecostale.
Zio.
Sì, andava in una chiesa pentecostale, e li hanno invitati una domenica al mio padre, alla mia madre.
A sentirli gridare?
A andare al culto dei pentecostali. My stepmother, how is it called?
Stepmother e matrigna.
La mia matrigna ha detto che si è spaventata.
E diceva, spaventato, sì.
E diceva al mio padre: possiamo uscire fuori? Io no, no, sto il mio cuore.
Il cuore.
Sì. La mio padre ha detto: ma offenderemo il mio zio se andiamo.
Ma per cortesia.
E lei diceva: no, 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 possiamo uscire. Io sono. No, sono matti questi, ma cosa succede qui?
Sì, Paolo dice: cos'è?
Primo Corinzi 14:23.
Dice:
non diranno che siete pazzi.
Esatto, ma sono mezzi pazzi.
Se tutti
pazzi
parlano in altre lingue.
Ma smettetela, fratelli pentecostali, siete fuori binario.
La cosa più triste è che il mio padre cercava veramente avvicinarsi più a Dio, e veniva da una famiglia battista.
E questi,
cioè,
qua l'hanno fatto scappare.
Sì, e la mia madrigna anche. E hanno detto al mio zio: mai, mai chiamarci alla tua chiesa, non vogliamo sentire e andare vicini.
E questa è la religione, per me. Che maniera antipatica di predicare il Vangelo. Altre chiese sono diventate discoteche. Grazie, Dora. Gloria a Dio. Alleluia. Cioè, lei dice... Cos'è che dice oggi la Chiesa?
Dice Lina, oggi la Chiesa è in piena apostasia.
In piena apostasia?
Contese religiose inutili. Non fanno altro che litigare per le loro panche morte.
Super morte.
Imbarazzante vedere coloro che si dicono giudei e non lo sono.
Si dicono cristiani o non lo sono, o sono una pessima rappresentazione. Parla dei predicatori, attenzione. So che quelle panche scaldate sono piene di pecorelle sincere.
Litigare per difendere dottrine false. Non solo sono false, anche litigano per quelle.
Fanno la gara chi è più falso. Guarda, un messaggio che credo il Signore voglia dare a molte di queste chiese, che Lui ama, attenzione. Però sembra che sono infangate da un falso Vangelo di prosperità. Come tutti sanno, cioè chi è? Sono i predicatori dei soldi, quelli che il loro Vangelo non è Gesù Cristo, è Gesù soldi. Io credo che ci sia un altro motivo, un altro messaggio che il Signore voglia dare a queste chiese. Andiamo a Apocalisse 3, guarda, leggilo direttamente. 15 e 22, io conosco le tue opere.
Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo, freddo né caldo. O fossi tu pur freddo o caldo.
Questo è il messaggio per questa gente. Vai al 17.
Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente.
Io ho il mio edificio con la croce in cima, non mi serve niente.
Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.
Ma Gesù sta parlando a una chiesa qua, attenzione, Chiesa dell'Odissea, Apocalisse 3, avanti.
Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3 da 15 a 22.
Guarda, è da notare che il Signore dà la più grande promessa della Bibbia, dice, gli darò di sedere con me sul mio trono.
Wow.
Alla chiesa peggiore, questa è chiamata la famosa chiesa del vomito, Apocalisse 3, 16, l'ho saltato come scrittura, però devo dirlo. Alla chiesa più orribile Gesù dà la promessa migliore. Come dire, ma sei sicura Laodicea, pentecostale, cattolica, protestante che sia, sei sicura che vuoi venire in cielo per andare nella zona del vomito? Sei sicura? Io sospetto che la zona del vomito sarebbe la nuova terra.
Oh.
Apocalisse 21 e 22, la nuova terra dove ci sono un sacco di capre, sacco di caproni che Gesù dirà loro, io non vi conosco, andatevene via. Dove? Ma secondo me vanno a Nuova Terra.
Ah,
Apocalisse
dice
22, 15, parla delle capre, caproni, gli idolatri che vivranno nella Nuova Terra.
Può essere, non sappiamo perché non ci sono scritture sicure, ma può essere perché dice non sei né freddo né caldo, né salvato né
Quindi,
ateo.
Né freddo ad andare all'inferno, e né caldo ad andare nella sposa di Cristo.
E dice ti vomiterò dalla mia bocca, cioè escerà dal corpo di Cristo.
Sì, perché il paradiso è il corpo di Cristo.
Interessante.
Nuova Gerusalemme è il corpo di Cristo. Se lui ti vomita fuori, vuol dire che queste chiese danno un mal di stomaco.
Ai.
I predicatori, le chiese sono ignoranti, insomma, ecco, ignoramus. Ignoranti perché invece di studiare la Bibbia, leggono solo nella Bibbia quello che i falsi predicatori gli dicono. Dico, andate leggiamo le scritture bla bla bla, che mostra che la Chiesa, la nostra, è veramente la migliore sposa di Cristo, questo e quell'altro. Bugie, bugie. Tua Chiesa non è sposa di Cristo perché attualmente Cristo non ha nessuna sposa. Va bene, sarà dopo il rapimento che subentra la sposa di Cristo. Rapimento, e dopo c'è Apocalisse 19, 7, che ecco la sposa si è preparata. Le vergini con olio hanno preparato l'olio. I cristiani con fede che hanno messo in pratica i talenti di Cristo, hanno messo in pratica i doni di Cristo. E allora tra quelli sarà scelta la vera Chiesa. Apocalisse 19, 7, la Chiesa si è preparata. Non si è preparato crescendo i funghi sulle panche delle chiese morte o addormentate, ma scarpinando per le strade, marciando per le nazioni, andando dappertutto, non devi neanche andare in un'altra nazione, basta che esci di casa tua questi giorni in Occidente e ci sono, ecco, il mondo è venuto a te, evangelizzalo. Sono arrivati i pagani, sono arrivati i non credenti che vanno in giro a ammazzare i cristiani, alcuni di loro. Gloria a Dio, Angela.
E poi dice anche nel verso 20, ecco io sto alla porta e busso, come se Gesù dovesse ancora entrare nei loro cuori. Come
no, non
se
c'è
non ci
nei
fosse.
Loro cuori, non sono salvati.
Può essere, non è chiaro però sembra che...
Ma è così, ma io è anche mia opinione che questi pastori che sono così potenti a predicare bugie, io non credo che sono salvati, sono come i farisei, i sadducei, come Saulo prima della conversione, vanno in giro a uccidere le dottrine vere, a uccidere la parola di Dio. Beh, loro basta predicare soldi. Ma quanti soldi volete? Avete macchine nuove, villette, ma non vi bastano mai. Isaia li chiama cani ingordi, non sono mai sazi. Io credo che Gesù oggi stia bussando alle porte di molte chiese, chiese cui i pastori non trovano il tempo di aprire, perché Gesù dice, io sto alla porta e busso, se uno oda la mia voce, apro la porta, entrerò da lui. A chi lo dice? All'Odicea. Perché all'Odicea gli dice chi mi apre la porta? Perché l'Odicea non ha aperto la porta. Vanno all'inferno? No, secondo me vanno alla nuova terra. Leggimi Apocalisse 22, 15, guarda. La nuova terra, non ascoltate testimoni di Geova, che sono un'altra categoria. Sulla nuova terra, tutti a fare picnic, ma tu sei un fessacchiotto. Quale picnic della nonna? Farete anche qualche picnic, ma stai attento che non si avvicina qualcuno, non so, a violentare i tuoi bambini. Questa è la nuova terra. Ma non c'è più la morte, ma ci sono i caproni ancora. Dove lo dice? Lo dice Apocalisse 22,15, che sta parlando della nuova terra. Non parla di picnic a torre di guardia. Cosa parla?
Fuori.
Leggi anche 14. Va. Fuori dalla città. Quale città? Quella del verso 1, la Nuova Gerusalemme. Cosa dice? 14.
Verso 14 dice: beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Lavare le vesti e ungersi gli occhi col collirio per vedere, perché tu sei cieca, o chiesa morte, stramorte, disubbidiente.
Verso 15, fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, versi 14 e 15.
Io vorrei pregare, fratelli della nostra chiesa, andate, quando incappate in questa gente qui, questi che ascoltano questi falsi profeti, leggete questa scrittura, non vi ascoltano, avete fatto il vostro dovere. E Gesù dice alla Laodicea: io sto alla porta e busso, se apri entrerò. Che la Laodicea non lo fa entrare. Potete fare una prova, andate in una qualsiasi chiesa di Laodicea con la Bibbia, con la parola, con le scritture, in amore, in umiltà. Non vi fanno parlare di me, andare al pulpito, ma non se ne parla neanche. Guarda, chiese cui i pastori non trovano il tempo di aprire la porta a Gesù perché troppo occupati con le loro banche, le banche dello IOR, o le chiese evangeliche troppo intente a calcolare le spennate domenicali. Niente di male ad accettare offerte volontarie, le accettiamo anche noi, ma devono avere questo in comune, devono essere volontarie. A nessuno piace essere preso per un polastro al quale strappare le penne. Come dice in... guarda, c'è una scrittura in Primo Pietro, 5, 2, 3.
Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Primo Pietro 5, versi 2 e 3.
Quindi attenzione a picchiare le pecorelle con le scritture. Usano le scritture come bastone. Dovete dare soldi qua, Dio vuole i vostri soldi. Come quell'altra religione del diavolo là, che dice il nostro Dio vuole sangue. Cioè non lo dicono così, ma lo fanno capire. Dovete andare in giro a ammazzare gli infedeli. E chi sono gli infedeli? Ve lo diciamo noi. Noi, falsi predicatori. E qui ci sono i predicatori cristiani che fanno competizione a questi. Quelli là vogliono il sangue dei cristiani, questi qui vogliono i soldi dei cristiani. Povere pecorelle, cosa ci fate in queste catapecchie? Fate una chiesa a casa vostra, adorate Dio a casa vostra, usate casa vostra come trampolino per raggiungere le pecore, invitate pecore a casa vostra, non fate morti viventi come vi insegnano in queste chiese. Dio ci aiuti noi ad essere una vera chiesa. Attenzione che non finiamo, preghiamo di non finire nello stesso vomito. Dio mantienici vivi, mantienici umili, Mantienici, Signore, sapendo che siamo buoni a nulla, Signore, se un uomo pensa, se un uomo pensa di stare diritto e stia attento a non cadere, 1 Corinzi 10. Angi, mi fermo qui.
Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Nena.
Nena, dimmi Nena, dimmi tutto.
Cari fratelli, verissimo, tutto che non facciamo oggi per il regno di Dio, lasciamo spazio al diavolo per incasinare i piani e annullare il proposito di Dio nella nostra vita. Questa mancanza è una disubbidienza. Tutto che devi fare, fai oggi, non lasciare per domani, perché domani non sai se ti appartiene.
Amen.
Un abbraccione grande, siete una benedizione per tutti noi sparsi nel mondo. Secondo Timoteo 4:2. Invita a insegnare, correggere e incoraggiare, portando la verità divina come luce e nutrimento per la vita, anche quando la società preferisce favole o insegnamenti comodi. Nena.
Grazie Nena, anche tu sei una benedizione, anche voi fratelli siete una benedizione per noi. Qui la parola d'ordine adesso è una benedizione uno per l'altro. Grazie Nena, grazie per scrivere, sei una sorella speciale. Ti vogliamo tanto tanto bene.
Grazie Signore. Vado al prossimo. Andiamo un po' alle notizie profetiche per vedere dove siamo noi sulla scala delle profezie in questo tempo della fine.
Com'è la domanda? Dove siamo noi?
Dove siamo adesso nel tempo della fine? A qual punto siamo? E c'è questa notizia di ADN Kronos, Draghi e l'Europa federale. Il passo avanti è facciamolo solo con chi ci sta, come con l'euro.
Scusate, Draghi dice, riguardo l'Europa federale, il passo avanti da fare è questo, dice lui, facciamolo solo con chi ci sta.
Ma cos'è l'Europa federale?
Sarebbe un passo avanti, sono andati a Maastricht, sono andati a Lisbona e hanno fatto delle riunioni camuffate, no? Con la scusa di portare la pace nel mondo, bla bla. In realtà cosa hanno fatto? Hanno serrato i ranghi e reso l'Europa più dittatoriale, più poteri a Bruxelles. E adesso arriva Draghi, tutti sapete chi è, no? Uno dei capoccioni delle banche mondiali, e dice, ah, per l'Europa federale, dice, il passo avanti è... prossimo passo è Europa federale. Un'Europa federale ha bisogno di un capo, cioè praticamente la Stati Uniti è una federazione, ogni Stato ha le sue leggi.
Sì, ma hanno una Costituzione unica, una legge comune, un governo centrale?
No, ci sono leggi statali, Arizona, Texas, California, ognuno c'è la diversa delle altre, e poi c'è una legge comune. Ci sono leggi federali.
Però un governo centrale?
Sì, però quello a livello federale, però a livello locale, la Louisiana, il Kentucky, eccetera, c'hanno i loro governatori.
Ed è quello che Draghi vuole per l'Europa?
Sì, vuole una cosa, vuole che Roma sia a livello come uno Stato americano, come Berlino uno Stato americano. E poi c'è la von der Leyen, o chi per lei, che sarebbe la presidente federale, che dice a tutti cosa devono fare, e chi non è d'accordo è nei guai.
Cioè i stati perderebbero la sovranità?
Sì, perderebbero la sovranità. E Draghi è sempre stato uno fedele capo delle banche, dice dobbiamo rinunciare alla sovranità, però bisogna interpretare qui. Quando questa gente dice rinunciare alla sovranità, sta parlando della nostra sovranità, non della sua. Per lui non, loro le banche non rinunciano, anzi aumentano. Addirittura capi banchieri sono diventati presidenti del Consiglio, sono diventati primi ministri. E chi li ha eletti questi? Nessuno. Loro con i loro giornali aizzano, mettono un partito contro l'altro, di maniera che nessuno vuole collaborare con nessuno. Arriva fresco dalle fresche frasche il direttore della banca e dice sono venuto a portare la pace, con perfetto anticristo, no? E tutti bene, avanti. Allora eleggono ciampi, eleggono banchieri a primi ministri, che nessuno li ha eletti, che sono questi? Questi sono solo, si hanno solo le tasche piene di soldi. E questa è la situazione. Allora, tu cos'è la tua domanda? Dove che siamo adesso?
Sì, no, cosa sta facendo Draghi? Cosa vuole questa l'Europa federale? Cosa significa?
Sono tutte parole velate, felpate, vellutate, false, che hanno indotto per esempio la guerra in Ucraina. Hanno fatto la guerra in Ucraina per portare la pace in Ucraina. Capito? Allora sono andati, hanno pagato letteralmente, pagando $60 al giorno i neonazisti per fare il colpo di Stato a Kiev. La Russia ha capito tutto, ma non poteva fare niente. Adesso però, adesso si è stancata la Russia, va bene, e ha invaso l'Ucraina. E adesso e sta vincendo. Come andrà a finire lo sappiamo. La Russia diventerà prima nazione europea, arriverà l'anticristo dalla Russia. Insomma, il fatto di fare un'Europa federale è un nome, è una terminologia, ma io credo che è solo fumo negli occhi, perché l'Europa vuole solo una cosa, quello che vogliono tutti i politici, cos'è? Il potere, tutto qua. E attraverso federalismo, una parola che può suonare bene, in realtà federalismo ha bisogno di un presidente europeo e non come la von der Leyen che ha molti poteri, non abbastanza, li vogliono come ce l'ha Trump, come ce l'ha l'America, come ce l'ha Putin. Quando i media parlano di Europa, per chi capisce la lingua politichese, intendono l'Europa dei potenti, l'Europa delle industrie di armi, l'Europa delle banche, capito? I potenti politici, l'Europa dei popoli non esiste. Esiste l'Europa dei potenti banchieri e dei sottomessi, soggetti, senza nessuna voce in capitolo, di quelli che ogni qualche anno li mandano a votare per chi? Quelli che la televisione ti dice. In sostanza, bisogna dirlo chiaro, i contadini stanno perdendo soldi perché adesso stanno facendo delle leggi e loro vanno con i trattori a manifestare nelle strade di qua e di là. Ma in realtà né i contadini, né le industrie, né i lavoratori contano niente. Cioè sono solamente buoni per pagare le tasse.
Sì.
E poi dovrebbero stare tranquilli e non scocciare i potenti, come quelli come Draghi. Andare al bar, ordinare un cappuccino, qualche spicciolo dovrebbero averlo per quello. Andare a prendere il cappuccino, andare a bere la loro birra nei pub. I cittadini servono a poco più che far funzionare il sistema. Logico che, come dice il signor Bill Gates e soci, più depopoliamo il mondo, meglio è il mondo, meno problemi, maggioranza saranno morti, e riusciamo a controllare i pochi sopravvissuti. Quello che conta per questa gente è solamente l'Europa delle banche.
Non i cittadini.
Figurati, quello è solamente per i politici che fanno un sacco di bla bla. Però se vogliamo decodificare tutto questo, tutto quello che i politici dicono, questo è il significato dell'Europa federale. È un altro passo verso la dittatura europea. Ci riusciranno? Sì, ma il capo sarà l'anticristo. L'Europa federale ci sarà, saranno 10 nazioni. La Bibbia ci dice che l'Europa, cioè che nella Bibbia, Apocalisse 17, sarebbe la sesta testa del dragone, l'Europa, Roma, che è stato il sesto impero, Roma. E la Bibbia ci dice, Apocalisse 13, che questa testa morta, Roma, deve resuscitare, politicamente si intende, eh? Ecco, leggiamo Apocalisse 13, verso 3.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita.
La sua piaga mortale?
E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. Apocalisse 13, verso 3.
Questa verrà dopo che l'anticristo, la bestia, vincerà tutte le guerre, quindi sul finire, subito prima di Armageddon, alla vigilia di Armageddon, questo avverrà. Cioè, quindi praticamente l'ira di Dio, 30 giorni, e Armageddon, va bene? Infatti sarà durante l'ira di Dio che l'anticristo avrà tutto questo potere e Dio lo punirà con la sua ira. Quindi, volendo fare una traduzione semplice, traduciamo in semplicese. La bestia è l'anticristo che viene. La risurrezione di cui parla questa scrittura sarà il ritorno del sesto impero che era Roma. So che ci sono delle chiese che dicono ci sarà un capo in Europa che sarà ferito alla testa e risusciterà, niente.
Anche nei film fanno così, che non l'anticristo muore, risuscita. No.
Questa è un'interpretazione carnale. In realtà la sesta testa è il sesto impero del dragone che rappresenta il diavolo. Il dragone di Apocalisse 17, versetti 3, 9 e 10. Ecco, Apocalisse 17, 3, 9 e 10 sarebbe il diavolo dragone che ha sette teste. E Roma, senza contraddizione, la testa numero 6.
E dove dice che è la testa numero 6, Roma?
Beh, vai Apocalisse 17.
Sì.
Leggi le scritture che ti ho dato, 3, poi vai al 9.
Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e 10 corna.
Quindi bestia scarlatta vuol dire rossa, no? Vuol dire socialismo che sorge nel mondo.
E dice,
il diavolo
non
ci è riuscito col fascismo, adesso il diavolo cerca col comunismo e socialismo.
E dice, aveva sette teste.
E allora?
Verso 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re. 5 sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durar poco. Apocalisse 17, versi 3, 9 e 10.
E questo viene spiegato nel corso biblico che inviamo gratis, fratelli nuovi. Mm-hmm. Fratelli nuovi, buone notizie, è gratis. Il corso profetico. Abbiamo due versioni, una da un mese veloce e una da 5 mesi, quindi scegliete voi quale che se vi fa piacere. Il dragone, Apocalisse 17,3, ha sette teste. Perché sette teste? C'ha sette teste perché se conti gli imperi del mondo sono sette, non imperi regionali come britannico o francese, ma mondiali. E imperi, tutti sanno questa storia. Sono l'Egitto, la Siria, Babilonia, Medio Persia e la Grecia, sono 5. Il sesto è chiaramente Roma, perché dopo la Grecia è venuta Roma. Questo non è più profezia, questa è storia passata.
Mm-hmm.
Allora, Roma è il sesto perché viene dopo il quinto, che è la Grecia.
Sì, ok.
Allora, che succede? L'Apocalisse 17 mostra che la sesta testa è Roma, e Apocalisse 13 mostra che una testa è stata colpita dalla spada, però la ferita viene guarita ed ecco che subentra l'anticristo.
Mm-hmm.
Quindi la testa che deve essere colpita con la spada è quella prima dell'anticristo. L'anticristo sappiamo che è la settima testa, il settimo impero, e se risuscita vuol dire che la testa numero 6 è,
okay,
Roma,
sì.
Quindi è Roma che risuscita, che ci saranno, dice Daniele 7 e Apocalisse 17, ci saranno 10 nazioni che si uniranno, va bene?
Però non risuscita come era l'impero romano, è un impero nuovo dell'anticristo.
Impero nuovo dell'anticristo, certamente. Leggi Apocalisse 13.
Ok.
12 e 14.
Faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita.
Ecco, salta al verso 14, la bestia.
La bestia che aveva ricevuto la ferita della spada era tornata in vita. Apocalisse 13, versi 12 e 14.
Va bene, qui bisogna interpretare, ok? Allora, l'interpretazione è questa, che la bestia numero 6 colpita a morte, diciamo la testa del diavolo, se è la spada che la colpisce a morte, qui si tratta di una spada di Dio. Bene, qui in Efesini capitolo 6 dice che la spada è la parola di Dio. Quindi abbiamo visto come il cristianesimo ha colpito Roma per 3 secoli e l'ha colpita a morte, perché dopo Roma è diventata cristiana. Poi i cristiani si sono addormentati, va bene, e niente, sono cascati sia Roma che i cristianesimi sono cascati. Questa è un'altra storia. Dicevo prima che ci saranno 10 nazioni che si uniranno, si sottometteranno anche alla bestia di Apocalisse capitolo 13 e lo sosterranno a combattere le sue guerre. Leggiamolo nelle profezie, devi rileggere Apocalisse 17, 12 a 14, per favore.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Ecco, le 10 corna sono 10 re. Attenzione, non sono corna normali. Mm-hmm. E diciamo, riceveranno potere per un'ora. Quanto è lunga un'ora? Apocalisse 13, 5 ci dice sono 42 mesi.
Ah, okay.
Questo settimo regno durerà per 42 mesi. Hanno lo stesso pensiero. Sapete che oggi si parla tanto di pensiero unico. Avranno lo stesso pensiero. 10 nazioni che la penseranno allo stesso modo politicamente. Si uniranno e daranno la potenza e la loro autorità alla bestia. Dare la loro autorità ti riporta le parole di Draghi. Dobbiamo rinunciare al sovranismo. Danno la loro autorità all'anticristo, rinunciando alla propria sovranità. Per questo che adesso queste banche emissari dall'anticristo che viene continuano a predicare, dobbiamo rinunciare all'autorità, perché vogliono un'Europa federale, vogliono un'Europa che abbia un unico capo che secondo loro farà tutto quello che le banche vogliono, però se sbagliano di grosso l'anticristo non farà quello, ma le banche le distruggerà quando distruggerà Babilonia, Apocalisse 17 e 18, distruggerà l'America, non ci sarà più il sistema capitalistico delle banche, ma ci sarà il marchio della bestia, non serviranno più i soldi, ma c'è il controllo dell'anticristo. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ecco. Ragazzi, dovete prendere il corso biblico, queste cose sono spiegate in dettaglio. Allora, queste 10 nazioni pagane alla fine crederanno di poter combattere anche contro Dio, che nella persona di Cristo giungerà cavalcando dal cielo. I fratelli che hanno fatto il corso biblico, queste cose già le sapete, tranquille, ma io non parlo a voi, più che altro parlo ai fratelli nuovi che il corso biblico non hanno fatto. Allora, le 10 corna, 10 nazioni, leggiamo Apocalisse 17 e 14, cosa faranno queste 10 nazioni?
Aspetta.
Apocalisse 17 e 14.
Vado lì.
Lo leggo io?
No, lo tengo qui. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17, 14.
Ecco, e chi sono questi? Questa è la sposa di Cristo. Quelli che sono con lui, ripeti?
Quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Allora, ti sembra a te che la chiesa di Sardi, la chiesa di Laodicea corrisponde a questa descrizione, chiamati, eletti e fedeli?
No.
Ma tutto il contrario. Il vomito, la monnezza, rigettati, non vi conosco, andatevene via. Quindi questo ci dice che quelli che seguiranno Gesù non saranno tutti cristiani sotto la grazia, perché non sono sotto la grazia i disubbidienti. Sono i chiamati, gli eletti, i fedeli. Chi sono questi? La sposa di Cristo. Quindi se tu vuoi cavalcare dietro a Gesù, Apocalisse 19:11 ad Armageddon, devi pregare che devi essere fedele, va bene, per grazia di Dio, fedele, e allora sarai al seguito di Gesù Cristo, Apocalisse 19:11, ci siamo?
Mm-hmm, sì, sì.
Ma perché non lo leggiamo? Dio chiama la battaglia di Armageddon, vai Apocalisse 19.
Okay.
Dio chiama questa battaglia di Armageddon anche con un altro nome. Qual è il secondo nome della battaglia di Armageddon? Si chiama il banchetto di Dio per dar da mangiare a chi? Agli uccelli. Dio ha preparato un banchetto anche per gli uccelli. Leggiamolo. Apocalisse 19, 17 e 18.
Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole.
E gridò.
Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo.
Quest'angelo chiama gli uccelli.
Venite! Radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re,
capitani,
prodi, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Apocalisse 19, versi 17 a 18.
Capito?
Si nota che è la stessa lista di quelli che ricevono il marchio della bestia. Liberi e schiavi, piccoli e grandi.
Sì.
Di Apocalisse 13 dice che questi ricevono il marchio della bestia.
Sì, e questa scrittura è ripetuta anche in Ezechiele 39, che parla dello stesso evento, battaglia di Armageddon. È da notare che i seguaci dell'anticristo, come vediamo anche oggi, con tutta la loro moderna tecnologia, telefonini, intelligenza artificiale, che sarà tutto naturalmente contenuto nel marchio della bestia 666, però nonostante hanno ricevuto questo marchio e questa intelligenza e questa tecnologia, saranno talmente zombificati, non potranno capire quello che succede e che è giunto il tempo dei giudizi di Dio e della loro distruzione. Non l'avranno capito. E sarà come negli ultimi giorni del nazismo, quando il Führer, fino al giorno prima del suo suicidio, appariva di credere ancora di poter vincere. Leggilo, Apocalisse 19, versetti 19 e 20.
E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati a far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19, versi 19 e 20.
Quindi vediamo il verso 19 che si radunano gli eserciti per fare guerra contro Gesù sul cavallo, suo esercito. Ma la bestia è più presa e cacciata nel lago di fuoco. Conclusione. Se vogliamo interpretare biblicamente quello che questi media ci stanno dicendo, e che questi gran sacerdoti bancari europei dei quali parlavamo stanno chiamando i cosiddetti volenterosi tra le nazioni volenterose europee, loro soggette, e che sono le stesse nazioni, alla fine saranno, adesso sono mica tante, ma alla fine saranno le stesse 10 nazioni, alla fine, la Bibbia ce lo dice, di Daniele 7, versetti 7 e 24, che si uniscono per creare, come sta dicendo Draghi, a fare un passo avanti verso l'Europa federale. Questo qui li sta invitando all'inferno, sta invitando ad Armageddon. Dice fare un passo avanti verso l'Europa federale e poi dice con chi ci sta. Una volta con chi ci sta, lo si diceva la donnaccia da strada.
Ah sì?
Sì, se ci, in Italia sì, se ci stavano.
Oh.
Capito? E perché no? Dopotutto è così che Dio chiama la Babilonia occidentale a guida americana. Vediamo un po' chi ci stanno qui. Leggiamo Apocalisse 17, verso 5.
Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Apocalisse 17, verso 5.
Va bene?
Ecco.
E questo è il linguaggio di Dio. Quindi arriva Draghi, vediamo chi ci sta a diventare parte della prostituta Babilonia. Ma i santi di Dio devono gioire, perché sappiamo che la punizione di questi malvagi viene e sarà per mezzo di quello chiamato, c'è un angelo che è chiamato il secondo angelo nell'Apocalisse, va bene, cos'è di Apocalisse 14, volevi andare?
14?
Verso 8.
Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Apocalisse 14, verso 8.
La punizione di questi malvagi viene. Allora, santi di Dio, dobbiamo gioire. Gioire, perché dice Apocalisse 18, 20, cosa dice?
Rallegrati, o cielo, per la sua rovina, e voi santi, apostoli e profeti, rallegratevi, perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. Apocalisse 18, verso 20.
Gioite, fratelli, gioite. Apocalisse 19, 1 a 3.
Dopo queste cose, udì nel cielo una voce grande come di una folla immensa.
Che diceva,
Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta, Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Apocalisse 19, versi 1 a 3.
Gloria, gloria al Signore. Qui c'è bisogno di Gesù, fratelli. Allora, andiamo, guarda, c'è un Corriere della Sera e anche il Sole 24 Ore. Cos'è che dice?
Sempre Draghi dice, l'Europa rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata. Gli USA cercano la frammentazione della UE.
E senti, Corriere della Sera?
Draghi, l'ordine globale è defunto. E sferza l'Europa, rischia di venire sottomessa, divisa e deindustrializzata. Serve un federalismo pragmatico.
Dice sferza l'Europa, la frusta per dire dovete diventare federazione così che noi le banche controlliamo ancora meglio.
Ecco.
La Repubblica?
Draghi dice l'Europa diventi una vera federazione se vuole avere potere.
Eccetera. Il Fatto Quotidiano ripete lo stesso, Draghi dice l'ordine globale è defunto. Quindi siamo, praticamente Trump ha fatto un buon lavoro a distruggere l'unità, si sono frammentati. E questo alla fine opererà per l'accelerazione dell'anticristo, del suo regno.
Per il compimento delle profezie.
Esatto. Quindi questi leader si strofinano le mani perché con la col federalismo soldi in arrivo per le loro banche, bugie, e predicano che l'Europa non deve diventare subordinata all'America, agli USA, e mirano che diventi subordinate a chi? Ai loro interessi bancari.
Alle banche.
Quindi è inutile dire che alla fine la federazione sarà guidata dalla Germania, questo l'hanno capito tutti. Che è la Gomer delle profezie, Ezechiele 38, verso 6. Gomer guida le sue schiere, le schiere sono le 10 nazioni. Tutto marcia come profetizzato nella Bibbia, alla fine la federazione avrà bisogno di cosa? Un capo, un leader,
un
anticristo. E quale migliore politico di quello che le profezie ci dicono che deve sorgere? E che sarà tanto furbo e scaltro e in gamba da far firmare a tutti quell'impossibile piano di pace tra i palestinesi e Israele per 7 anni. E questo sarà l'anticristo. Va bene, infatti, vediamo Daniele 9:27. Andiamo a Daniele, va. Cosa dice?
Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Daniele 9:27.
Capito, l'anticristo farà un patto di 7 anni. Fratelli nuovi, ascoltate. Patto di 7 anni sta arrivando. Cosa dice il TGCOM 24? USA?
Trump dice, quando non ci sarò più io, l'ONU potrà risolvere le guerre.
Il manifesto?
Guterres avverte, ONU a rischio collasso.
Guterres è il presidente dell'ONU. Il Fatto Quotidiano?
ONU in bolletta. Stop di 157 stati al finanziamento. Anche l'Italia.
157 stati dei 200 che sono circa.
Oh, wow.
Non pagano più l'ONU, quindi praticamente...
Sta collassando.
Quindi è crollato. La radio televisione svizzera cosa dice?
ONU, è previsto un imminente collasso finanziario.
Va bene.
E questo succede per causa di Trump?
No.
E allora?
Succede che l'America ha smesso di pagare l'ONU perché l'ONU non fa quello che l'America,
ecco, sì,
quello che l'America vuole. E Trump ha accelerato questo. E la Russia non paga, insomma nessuno paga. E l'ONU crolla. Certamente che è nel piano dell'anticristo che l'ONU crolli. L'anticristo
perché?
Vuole che l'ONU crolli. perché? Così che lui potrà prendersi la gloria anche per quello, avere salvato anche l'ONU.
Ah.
Pace in Israele e Palestina, l'ONU viene salvata, come dice Trump, quando io non ci sono più, l'ONU prenderà il mio posto.
Quindi
in realtà sarà l'anticristo che prende il suo posto.
Quindi l'ONU non crollerà?
Sì, crollerà, ma l'anticristo
rimetterà in piedi.
Lo salverà. Mm-hmm. Sicuramente l'anticristo prenderà controllo dell'ONU, come dice la profezia. Qual è la profezia? Guarda, Daniele 11, verso 31.
Forze da lui mandate si leveranno per profanare il santuario fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione. Daniele 11, 31.
Quindi, come già ho detto, queste truppe, detto in passato, queste truppe dovranno per forza essere dell'ONU e cappeggiate dall'anticristo. Perché
forze da lui mandate?
Sì, non può essere la Russia o l'America, non può essere una nazione o l'Islam. Cioè, questo solamente l'ONU c'è questa autorità. Se così non fosse, l'anticristo non potrebbe mandarle
in Israele,
disporre a suo piacimento in Israele per invadere il Tempio. La Bibbia dice il Tempio invaso, l'abominazione. Cioè, politicamente si dirà questo politico, l'anticristo, lui porterà la pace a Gerusalemme e al Tempio, cioè i musulmani si assicureranno di fare attentati, uccidere ebrei, l'Israele si assicurerà di bombardare gli islamici. Arriva l'anticristo e dice adesso, perché Islam e Israele litigheranno sui sacrifici di animali di Israele, che prende tutta la gloria, no? Del mondo. E allora guerra contro guerra, il Tempio sarà attaccato dagli islamici, questo e quell'altro. L'anticristo manda i suoi soldati dell'ONU a portare la pace. Capito? Appunto dice Daniele 11:31, forze mandate da lui si leveranno per profanare il santuario fortezza, il Tempio. Sopprimeranno il sacrificio continuo ebraico di animali e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione, che causa la tribolazione,
sì,
che causa i 3 anni e mezzo di persecuzione. Va bene, questo è spiegato Daniele 11:31. Ecco. E allora che succederà a quel punto? In nome della pace l'anticristo potrà usare, va bene, queste forze dall'ONU. Le forze dell'ONU bloccheranno il sacrificio continuo e causeranno la tribolazione. Gesù ce l'ha detto, ci ha avvertito in Matteo 24, andiamo lì.
Sì.
24, 15 a 21.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, versi 15 a 21.
In conclusione, e questa è la conclusione, l'ONU sta cominciando a crollare. Quando l'anticristo ne prenderà il controllo, sarà ridotta a pezzi e lui potrà fare più o meno quello che gli piace con l'ONU, sarà il suo giocattolo. Sarà uno strumento che lui userà per legittimare il suo operato, mandare truppe a Gerusalemme e prendere il controllo del Tempio, come la Bibbia profetizza, quello causerà la grande tribolazione. Credo che l'anticristo userà l'ONU per autorizzare truppe di nazioni islamiche, oltre che russe e cinesi, come polizia internazionale, che sotto la copertura dell'ONU porteranno la sua falsa pace, in modo che sia un avvantaggio dell'anticristo. E poi seguono 3 anni e mezzo di tribolazione contro i cristiani. Domande? Sono alla conclusione, se c'è qualcosa da chiedere.
No, va bene. No.
Va bene, fratelli? Se avete domande, scrivete.
Sì. Quindi il punto è che Draghi sta cercando di creare un'Europa
federale,
cioè con un governo centrale dove chi comanderà? Persone come lui, le banche?
È il solo modo, praticamente Draghi sta unendo le 10 nazioni a parlare un pensiero, una lingua, una politica, e questo è possibile solo con un'Europa federale, come voleva la Lega di Salvini, vogliono un'Europa federale, e loro non sanno che stiamo facendo il gioco dell'anticristo. Loro credono così che ci liberiamo di Roma, dicono loro. In realtà il gioco è molto più alto di questo. E allora Draghi adesso sta dicendo la stessa cosa di Salvini. Draghi e Salvini non si possono vedere. Ecco, però diciamo la Bibbia dice, Apocalisse 17, 12 a 14, dice che le 10 corna avranno lo stesso pensiero, sono 10 nazioni, che daranno il loro potere e autorità alla bestia. L'unico modo di far questo è un'Europa federale. 10 nazioni che si uniscono facendo finta, ognuno è diciamo in controllo del suo paese, a chiacchiere, e tutti insieme, poi dovranno eleggere un presidente in questa federazione, ci vorrà un presidente. Adesso c'è un presidente Van der Leyen, però è un caos Van der Leyen, nonostante le sue tendenze dittatoriali, non ha i poteri di offrire un'Europa unita all'anticristo. L'Europa è super divisa. Allora arriva Draghi e dice uniamo quelli che ci stanno, uniamo le nazioni volenterose. Guarda caso sono le nazioni più ricche, sono proprio quelle che la Bibbia ci dice che sulla testa di Roma, sul territorio romano, sulla zona geopolitica dove c'era Roma, 10 nazioni, queste si uniranno e si sottometteranno all'anticristo. L'ho detto tante volte.
Questo lo dice in Daniele 7,
Daniele 7
e Apocalisse 17.
Daniele 7, verso 7 e 20 a 25, lì dice che le 10 corna sono 10 nazioni che daranno, si uniranno. E quindi 10 nazioni, l'abbiamo detto tante volte, lo spieghiamo nel corso biblico, è la zona, la testa della quarta bestia che è Roma, la testa di Roma, sorgeranno 10 nazioni. Dov'era la testa? E abbiamo detto tante volte, Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Germania, Austria, Grecia e Italia. Queste sono 10 nazioni dove Roma era più potente, quindi non Egitto, non Israele, non la Siria, non la Persia, lì Roma era molto, molto debole. Infatti i storici dicono che da Israele a Roma costava più soldi mantenere le legioni lì per soffocare le ribellioni che non i soldi delle tasse che ricavavano. Era un peso morto, ma anche tante nazioni come l'Egitto e altro. Va bene, io velocissimo, ho cercato di dare un'idea. C'è domande, Angela?
No, beh, però è interessante studiare queste profezie di Daniele 7 che hai menzionato.
Sì, questo ho voluto
verso 7 e 24.
Ho voluto menzionare questo per farvi vedere come quello che Draghi, le banche, stanno spingendo e stanno spingendo per 10 nazioni che daranno potere all'anticristo. Non lo dicono così perché la Bibbia non la capiscono.
Certo.
E non lo sanno che alla fine i volenterosi, quelli che ci stanno, saranno solo 10, ma la Bibbia ce lo dice. 10 corna sulla bestia che rappresenta Roma che si uniranno. E come si uniscono? Come si uniscono con una Meloni di qui, un Macron di là, un ministro tedesco Merz di là, e ognuno ha una lingua diversa, la Meloni con la Van der Leyen, cani e gatti, se potessero si menerebbero di botte, è impossibile. Cioè, Macron dice una cosa, subito Meloni lo rimprovera e viceversa. Impossibile. Allora però un'Europa federale, invece di esserci un fantoccio Van der Leyen per tutta l'Europa, divisa, super divisa, ultra divisa, con Ungheria divisa, eccetera, Polonia, un presidente per 10 nazioni unite, le più ricche, le più potenti, tutte contente, sempre che saranno contente, perché non dovranno più pagare per le nazioni povere. Quindi Zelensky si può scordare i soldi che gli hanno promesso per ricostruire. Arriveranno qualche multinazionale che si comprerà il resto, che il poco che gli è rimasto all'Ucraina. L'Ucraina è una nazione seppellita, è morta l'Ucraina, non c'è più. Va bene, allora...
No, stiamo andando verso il compimento delle profezie. È bello, è interessante analizzare cosa succede. Credo che per oggi ci fermiamo, però. Cosa pensi?
Va bene.
Ok, ci sentiamo domani alle 14.
Si è fatto un po' tardi.
Sì. Fratelli, vi benediciamo, vi amiamo e preghiamo che il Signore ci dia discernimento per capire bene quello che succede nel mondo, quello che vediamo fare i leader del mondo e guardare nella Bibbia per capire bene. Dio ci aiuti.
Grazie, Signore. Fratelli, la benedizione del Signore sia sopra di voi, il suo amore. Amen. Signore, proteggi i fratelli, Signore, fratelli che hanno scritto che vogliono preghiera domani per di guarigione. Signore, sii con loro, Gesù.
Amen.
Aiutali, proteggili. Signore, proteggi i bambini, aiuta i genitori, Signore, a leggere la Bibbia, illustrate ai bambini piccolini, perché questo è molto, 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 molto importante. Io ce l'ho fortemente nel cuore, perché i bambini comincerebbero sul piede giusto con quella sorella che ha appena scritto e ci ha detto che sua madre, insieme a lei, davanti al camino focolare, gli leggeva un capitolo al giorno. Che madre meravigliosa! Quanto è grande il suo premio nel cielo! È stato fedele nel poco. Perdonami a me, Signore, che se a volte non sono stato fedele, a volte non sono stato fedele. Signore, perdonami. Aiutami ad insegnare i fratelli a fare cose che io non ho fatto abbastanza bene. Ho fatto, ho cercato di farlo, però, Signore, non posso dire che sono stato sempre fedele, Signore. E, Signore, questo senso di colpa mi ha perseguitato anche tutta la vita. Poi ho capito che se chiedevo perdono a te, tu mi perdonavi. Grazie, Signore, che tu sei perdonevole, tu sei sempre nel giusto. Il tuo amore è sempre nel giusto. Grazie, grazie, Signore. Benedici i fratelli, aiutali che non facciano gli sbagli che ho fatto io, Signore. Benedici i fratellini, Signore. Dio vi benedica, il Signore sia con voi, vi benedico. Alleluia. Il messaggio è finito, andate in pace.
Amen.
Alleluia.
Amen, vi abbracciamo tanto, fratelli.
Scriveteci così che quando ci riuniamo insieme a pranzo possiamo leggere i vostri messaggi. Grazie, fratelli. Amen. E grazie, fratelli, che hanno scritto, siete meravigliosi.
Alleluia.
Grazie, anche se mandate critiche, le accettiamo. Alleluia.
Ciao fratelli, vi amiamo, ciao ciao.
Ehi, Dio, avrei da chiederti anch'io, cos'è quest'onda di rabbia che poi diventa follia? C'è da stare nascosti per evitare la scia di questo tempo che ormai è il risultato di noi. Ehi, io vorrei sapere anche io se questo mondo malato può ancora essere mio, se il domani che arriva anche di così. Ma in fondo sai cosa c'è? Hai ragione sempre te, che c'è bisogno d'amore. Dio, permettimi di dire che qui è solo l'odio che fa notizia in ogni maledetto PC. Non c'è più l'ombra di quel rispetto, il fatto è che sembra andar bene così. Ma in fondo sai cosa c'è? Hai ragione sempre te.
Voglio cominciare da qui, l'amore.